Vediamo. Buongiorno a tutte e a tutti. Prima o poi tocca a tutti. Facciamo l'appello. Lo so, pagherò tutto. Allora, Alfonso. Per ora assente. Bevi l'acqua. Presente. Bianchi è assente per ora. Bordilli, presente. Bruzzone, Canessa, per ora assente. Carafini, presente. Caputo, per ora assente. Carafini presente, Casini direi assente per ora, Centofanti, Chiarotti, Falcone per ora direi assente, Finocchio per ora direi assente, Frigerio assente, Gambino. Direi assente. Gandolfo. Buongiorno. Garzarelli. Ghio. Mi sembra assente. Cabur. Direi assente. Maccagno. Presente. Marangoni. Assente. Maresca. Mascia. Buongiorno. Mesmaker. Orlando. Mi sembra assente. Pellerano.
Impegnato in altre.
Non lo vedo, vero?
Sono l'alter ego.
Picciocchi. Buongiorno. Romeo. Grazie. Sicignano. Direi che assente. Stupia. Presente. Tassara assente. Vacalebre direi assente. Vassallo e Venturini mi sembrano tutte e due assenti. Bene. A questo punto appena ho la lista degli auditi, li presento, intanto ricordo loro che per intervenire dovranno poi premere il tastino nero alla radice del microfono e darei la parola alla proponente della commissione, la commissaria Maccagno.
Grazie Presidente, buongiorno a tutte e tutti. Ho richiesto questa commissione per approfondire le difficoltà e le risposte che sono state messe in atto e quelle che ancora sono realizzabili su questo delicato tema dell'accoglienza dei minori non accompagnati che arrivano nella nostra città. Questi ragazzi, al loro arrivo, dopo esperienze tragiche, si ritrovano in un contesto a loro estraneo e incomprensibile anche, in cui spesso non hanno alcun punto di riferimento, dove non sono in grado di comprendere la lingua locale e non possiedono una conoscenza delle opportunità e dei servizi a loro dedicati, con difficoltà ad avere informazioni affidabili fornite in maniera chiara e comprensibile per un ragazzo della loro età. Le strutture d'accoglienza danno risposte immediate e soddisfano i bisogni primari impellenti, quelli della salute e quello dell'inserimento scolastico. Pur non tutte, con tutte le complicazioni e frustrazioni dovute alle difficoltà sia della lingua che delle competenze. Successivamente però i ragazzi che solitamente arrivano, che hanno dai 14 ai 17 anni, hanno la necessità di capire se il proprio progetto migratorio potrà essere realizzato, che è il loro sogno poi per cui sono partiti, che può essere quello di integrarsi nel nostro paese oppure di proseguire il viaggio per raggiungere magari eventuali familiari in Europa. Spesso invece le risposte le ricevono dai loro coetanei, dai membri della propria comunità di origine, da persone che possono approfittare di loro o peggio cadere nella rete della microcriminalità. La mancanza di attività di accompagnamento, inserimento, integrazione conduce spesso alla reazione della cittadinanza che insorge e manifesta preoccupazione per la propria sicurezza, come si è verificato nel corso del 2024, che ha comportato la chiusura delle strutture di accoglienza di Cornigliano, San Desiderio e di Nervi. Dato che, che fa più rumore un albero che cade piuttosto che la foresta che cresce, sono quindi a chiedere, vista la poca rilevanza data dai canali di informazione su questo tema, di conoscere quanto è stato fatto dall'amministrazione e le politiche sociali messe in campo per far fronte alla necessità di tutela di questi ragazzi, dato il crescente numero dei minori non accompagnati che giungono nella nostra città. Grazie.
Grazie consigliera Maccagno. Vi leggo rapidamente il nome degli auditi. Abbiamo Francesca La Civita di Defense for Children, sempre della stessa associazione Pippo Costella. Di Agorà Cinzia del Monte, spero di averla indovinata, e poi Francesca Corsini della cooperativa La Comunità, Cirinna Micheletti dell'USR, poi Sandra Clavarino, sempre USR, Sandro Clavarino di USR, Anna Laura Ghigliotti, assessore del municipio settimo, e Ica Ariel, assessore del municipio infine Luciano Clavazzon, municipio 2, qua sotto? Dell'ASLE 3, Elisa.
No, Maragamba e del
Ah no, sono sì, sì, sono della struttura. Qua sotto invece dell'ASL 3, questo? Sì.
No, questo è tutto
di sì, tutori riuniti, Luigi Macciò e dell'ASL Roberto D'Alessandro e questo invece cos'è? Scusa, Sara, sempre Sara Pignatelli. Benissimo. Allora do la parola all'assessora Lodi.
Buongiorno a tutti, ringrazio la proponente. Sul tema dei minori non accompagnati, casualmente devo dire, però viene, come si può dire, a fagiolo. Ieri abbiamo avuto il primo tavolo in prefettura su questo tema, richiesto dall'amministrazione, in maniera più precisa dal mio assessorato, che vedeva e ha visto riuniti appunto alcuni soggetti che ritroviamo qui oggi al tavolo, compreso ASL 3, su un tema che come comune abbiamo portato all'attenzione del prefetto per tutta una serie di questioni che non vanno solo dalla sicurezza, ci tengo a sottolinearlo, ma dalla messa a rete, con addirittura alla fine la proposta di stabilire un protocollo operativo, perché protocollo operativo che per esempio è stato frutto di un lavoro fatto in prefettura sulla violenza di genere e sulla trattazione degli orfani di femminicidio, che spesso sono situazioni molto delicate, e quindi per esempio la prefettura si era fatto carico di fare una rete, un protocollo proprio su questo tema. Abbiamo proposto ieri, mettendo un po' in rete tutte le caratteristiche, di fare una, diciamo, mettere a terra una serie di modalità operative. Probabilmente parlerò più di 10 minuti perché la situazione è molto complessa, mi perdonerà Presidente, ma forse per dare tutti gli elementi in maniera che poi anche le domande, gli interventi degli auditi che ho avuto modo di conoscere tutti in questo periodo andranno a integrare anche a sottolineare alcuni aspetti, perché l'ambito è molto ampio. Intanto da quando sono assessore ho fatto, mancano 3 diciamo strutture che affinerò subito dopo Pasqua, noi abbiamo 19 strutture tra setting emergenziali e strutture SAI, di minori non accompagnati, 19 strutture, tra cui setting emergenziali ormai direi 3, poi vi spiego 3, e tutti sono stati, si sanno, sono progettualità SAI. Io le ho girate tutte, sono andata a visitare, infatti molti educatori li ho incontrati, è stata un'esperienza molto importante perché anche sapere, no, la narrazione, sono tutte in centro storico, sono tutte, cioè la geolocalizzazione ora l'abbiamo presente ed era giusto anche andare a vedere dove sono e soprattutto ringraziare gli operatori per il lavoro che fanno, salutare i ragazzi e non certo per andare a controllare ma anche per incentivarli, dato che sono tutti educatori un po' timidi, a incentivarli a raccontare quello che fanno, perché come ho detto ieri sicuramente nella percentuale dei numero di oggi, che ad oggi diciamo in realtà il 24 marzo il comune ha in carico 381 minori, ne sono passati sul territorio genovese nel 2025 ben 753. Quindi il dato è che noi non abbiamo in carico 753 perché c'è un'evoluzione del numero, cioè molti passano e vanno via, molti passano e tornano dove sono arrivati, cioè comunità tipo Milano, a Milano soprattutto, e molti, vabbè, ho detto scappano, molti diventano maggiorenni e quindi passano nel sistema diciamo di emancipazione dei neo maggiorenni. Però insomma dal dato diciamo di passaggio che abbiamo, per esempio vi do un dato significativo, cioè nel 2024 sono passati a Genova 498 minori non accompagnati, nel 2025 sono 753, quindi siamo tornati più o meno ai dati del 2022 che ne vedeva passare 811. Quindi da agosto soprattutto, grazie anche alle segnalazioni degli uffici, sia al pronto intervento sociale, sia diciamo l'ufficio cittadini senza territorio, hanno iniziato a emergere, perché noi non abbiamo in questo momento arrivi di barconi o arrivi di pullman di minori non accompagnati, ma abbiamo le cosiddette emersioni, cioè ragazzi che vanno direttamente in questura o vengono intercettati dalla polizia per strada, ma prevalentemente vanno in prefettura tra il venerdì e la domenica e si presentano dicendo sono minore non accompagnato e sono arrivato qua. Anche su questo ieri abbiamo discusso, perché evidentemente andremo all'approfondimento anche del perché come dire, temi molto ampi, molto nazionali, come lo sfruttamento minorile, la tratta, sono temi strutturati importanti e quindi anche al questore abbiamo chiesto di darci gli strumenti anche per poter andare all'approfondimento del perché poi questi minori diciamo emergono in questo modo e spesso accompagnati o no da adulti che poi spariscono, narrazioni molto particolari, quindi noi, dato che poi il lavoro che fanno importante, che racconteranno gli educatori, è un lavoro di approfondimento e di relazione, dobbiamo anche capire tutte le narrazioni dei minori, perché come dire, come le possiamo poi tradurre in o segnalazioni o argomentazioni per fare anche partire delle indagini, perché poi questo è un po' l'obiettivo, nel senso che questi ragazzi chiaramente hanno storie già di deprivazione, di fatica o anche di violenza, magari anche solo nel momento in cui sono arrivati in Italia, però è chiaro che poi il concetto complessivo è che noi dobbiamo immaginare un sistema di tutela complesso. Questi ragazzi sono presi in carico, quindi entrano, diciamo, quando vengono, succede che uno viene, emerge, la questura fa tutta la trafila e poi chiama l'ufficio, diciamo, il pronto intervento sociale, che poi si coordina con l'ufficio cittadini senza territorio, e se ci sono le caratteristiche viene preso e accolto all'interno di una struttura. La prima cosa è che la progettualità che abbiamo portato avanti, ne avevamo già parlato forse in risposta all'articolo 54, è quella di chiedere al Ministero un progetto che preveda un hub per minori non accompagnati ad altissima intensità e ad altissima professionalità, non che le comunità non siano professionali, ma il tipo di intervento è ulteriormente diciamo complesso, perché si ha un ragazzo di cui non si sa nulla che oggi viene diciamo messo in comunità all'interno dei quali ci sono degli equilibri, quindi gli operatori hanno la fatica fatica anche di, cioè, trovare un ragazzo che è emerso, però prima capire chi abbiamo davanti, come sta, eccetera, a volte scoppiano anche, saltano degli equilibri nelle comunità. Questo progetto, che pare stia andando avanti perché il Ministero ci sta dando dei riscontri positivi, prevede invece che dalla Questura vadano in questa prima accoglienza con alte, cioè con una complessità di accoglienza che permette anche di intravedere aspetti non solo sociali ma anche sanitari, per anche fare un po' decantare il ragazzo e poi capire quale migliore sia l'inserimento per lui. Potrebbe anche essere, come succede, che poi il ragazzo scappi, magari sta e poi va via, come a volte succede anche nelle comunità. Però avere un momento di decantazione anche per non andare a intervenire su equilibri molto complessi ma anche molto interessanti. Io sfido chiunque a tenere 20 minori in un appartamento, cioè in realtà succede, c'è anche la merenda notturna perché i ragazzi hanno sempre fame, però è un clima di comunità dove io già quando ho 3 figli come devo gestire, quindi insomma la complessità della gestione, immaginate, arriva una persona, chiaramente il personale si deve dedicare all'arrivo, quindi è molto importante che ci sia un lavoro prima anche un po' di presa in carico, anche di conoscenza di chi abbiamo davanti. Dunque, noi da gennaio a marzo nel 2026 abbiamo già avuto 110 immersioni, quindi vuol dire che il pronto intervento sociale ha già fatto colloqui con 110 ragazzi, che sono molti. 27 sono di minori presi in carico da altre città, quindi sono stati riaccompagnati a tornare nelle comunità di accoglienza precedenti. I restanti 83 ragazzi che non risultano presi in carico da altre città sono presi in carico dall'ufficio cittadini senza territorio, quindi sono stati, diciamo, collocati. Oggi, cioè il 24 marzo, noi abbiamo in carico 381 minori. E ci sono i minori in prosieguo amministrativo che sono 48 sui 381. Tutori volontari, qui sono presenti, è presente l'associazione di tutori volontari, ad oggi su 381 ragazzi sono 54. Su questo abbiamo aperto dei tavoli anche con l'assessore Abruzzone, con le scuole italiano e le associazioni, l'associazione dei tutori riuniti, perché si è dimostrato che la funzione del tutore volontario è fondamentale, come del mentoring quando i ragazzi superano i 18 anni di età, cioè delle funzioni delle persone che li aiutino e li accompagnino. Ci sarà un prossimo corso proprio nei prossimi giorni e c'è una buona notizia che si sono iscritte una quarantina di persone, quindi vuol dire anche che questo tantam eccetera ha portato all'iscrizione di nuove persone, perché il corso è fondamentale. Noi speriamo che questo numero si aggiunga, anche se poi il Tribunale ha anche ammesso un ritardo a causa di mancanza personale nel seguire le pratiche anche di assegnazione di tutoraggio. I ragazzi neomaggiorenni, tema molto annoso, cioè ma dopo i 18 anni cosa fate? Bene, di questi 381 sono neomaggiorenni 75 ragazzi, così suddivisi, perché i neomaggiorenni per i primi 6 mesi possono rimanere nel sistema dei minori non accompagnati con l'ottica di continuare il proseguio e quindi l'accompagnamento. 11 sono nei SAI dei minori stranieri non accompagnati dedicati ai neomaggiorenni, quindi abbiamo dei SAI dedicati specificatamente all'autonomia, 26 nei SAI adulti con l'accompagnamento però all'autonomia, 38 in percorsi di autonomia non SAI, 45 stanno seguendo un percorso autonomo con il supporto leggero sempre previsto dal Comune. Ora entriamo nel tema un pochino più, oggi i temi sono vari, ma abbiamo provato a mettere in riga, e che abbiamo trattato anche in prefettura, quelli che sono narrati di più, perché poi mi piacerebbe anche che, e spero, ma immagino di sì, che gli enti raccontino ciò che si narra poco ma che funziona, perché se no noi vorremmo anche dare dei numeri per anche capire che tipo di narrazione va contrastata. I mancati rientri in struttura, cosa succede? Tendenzialmente i minori hanno, entro le 22 si devono presentare in struttura, se non succede con una PEC devono essere avvisati da parte della struttura una serie di autorità e poi quando il minore rientra bisogna rifare la PEC dicendo che il minore è rientrato. Quindi tutte le non presenze in struttura notturne sono tutte segnalate e rendicontate e soprattutto su cui ci si può lavorare. Quindi sono andata a chiedere alle strutture di, perché il questore mi ha detto che dovevo farlo alle strutture perché era impossibile avere questo dato, dalla questura, vabbè. E, per la privacy, peccato che, voglio dire, è chiaro che sono tutti dati sensibili che noi gestiamo, quindi non, però le strutture sono state molto disponibili, quindi abbiamo recuperato quelli, i minori non accompagnati che sono rientrati accompagnati dalle forze dell'ordine, perché quando un minore viene intercettato, che magari sta facendo un po' di Sì, non lo posso, cioè, vabbè, un po' di rumore, cioè, magari si è messo in evidenza e quindi la polizia lo hanno identificato, oppure le identificazioni fatte dalla polizia in maniera, scusa? No, dicevo che quando magari ci sono dei ragazzi che fanno schiamazzo, eccetera, nel centro storico ultimamente c'è molta polizia che gira e quindi li identificano per capire. Quindi chi trova lo accompagna, perché è chiaro che se, questo lo dicevo, perché se il minore sta, minore o chiunque sta accoltellando, aggredendo qualcuno, certo non lo riportano in teoria in struttura, ma fanno delle indagini diverse. Chi viene identificato di notte dalla polizia o perché magari si mette in evidenza oppure perché nelle varie, diciamo, identificazioni lo identificano che non dovrebbe essere lì, viene accompagnato, e gli accompagnamenti dalla polizia, che sembravano essere un numero pesante, in realtà non sono assolutamente numeri importanti, ve li dico, e sono... Allora, i riaccompagnamenti in struttura, io ho fatto gli ultimi mesi perché è inutile andare indietro nel tempo, da parte delle forze dell'ordine nei mesi di gennaio e febbraio, nel fine settimana in totale delle 19 comunità sono 10. Riaccompagnati in orario notturno, quindi diciamo genericamente si assommano, quindi al fine settimana 12, e quindi diciamo che abbiamo una media di un ragazzo di notte riaccompagnato in struttura di 1 su 3, con una concentrazione di alcune strutture. Quindi su questo stiamo lavorando appunto con i responsabili coordinatori, che avevo ripreso a vedere in maniera periodica, con cui ci confrontiamo, capire anche se in alcune zone è più frequente questo tipo di richiamo a stare fuori o altre no. Quindi questo è un tema su cui abbiamo riportato alla questura, e quello che abbiamo anche detto al procuratore è che diciamo, rispetto al tema dell'identificazione del minore, per noi è molto importante che il rapporto con le forze dell'ordine sia il più intenso possibile, anche il più diffuso possibile. Ci sono alcune criticità da affrontare. Oggi io parlo delle criticità perché sono quelle di cui parliamo, però la cosa che ho voluto chiarire in maniera in quel tavolo, diciamo, tra procuratore e prefettura eccetera, è che su 381 minori stiamo parlando in maniera più o meno precisa, perché poi ci sono dei movimenti lavorando con le strutture, di una 20-22 ragazzi, uno in media struttura, ma pochino più di uno in media, problematici. Quindi anche il tema del funzionamento che ci riportano le forze dell'ordine, che il ruolo educativo è molto importante, vero? Però noi dobbiamo dire che non esiste dispersione scolastica sui minori non accompagnati in struttura, cioè su questi 300 non esiste dispersione scolastica, cioè ognuno ha un suo progetto, o vanno a scuola, o vanno al cello, cioè comunque vengono accompagnati agli istituti professionali, ma c'è l'indicazione e il monitoraggio continuo da parte anche degli uffici che non esiste dispersione, quindi il progetto educativo c'è. Poi il tema che i ragazzi poi di pomeriggio magari girano un po', diciamo che i ragazzi girano, poi tendenzialmente abbiamo anche un centro diurno che funziona molto bene, magari parleranno con un numero di ragazzi che, se non sanno, vengono richiamati a fare delle attività lì e ci tengono molto ad andarci. Quindi stiamo geolocalizzando una problematicità importante che va più o meno sui 22-25 ragazzi. Vi ripeto, la problematicità ruota molto perché alcuni vengono arrestati, alcuni scappano, però stiamo parlando di un fenomeno orientativamente così, tanto per orientarci. Di questi aspetti, che sono sempre più evidenti, ci sono i minori stranieri non accompagnati che commettono gravi reati. Ora, su questo noi ieri abbiamo fatto alcune riflessioni. Primo, Le strutture socioeducative, per come sono nate, attraverso il sistema di accoglienza previsto dal Ministero, non possono, diciamo, gestire situazioni di complessità legata a comportamenti eccessivamente più delinquenziali, perché sono strutture che hanno determinate caratteristiche, oppure con situazioni di complessità o di tipo psichiatrico, di tipo di dipendenza, perché ovviamente non sono strutture che nascono in questo modo, sebbene ora lo stiano facendo. Quindi abbiamo chiesto alle forze dell'ordine anche di identificare il ruolo delle nostre comunità, ma anche di non gravare sulle nostre comunità situazioni, perché spesso vengono riaccompagnati minori in situazioni molto di alterazione, oppure situazioni dove sono stati magari colti in flagrante su piccoli reati, e poi voi sapete che la somma dei reati porta all'arresto nei minori, però poi quando vengono riportati in struttura non abbiamo nemmeno delle gestioni, cioè gli unici elementi su cui un educatore può entrare è se uno non va a scuola, come in una famiglia, se uno magari si litiga o si azzuffa con qualcuno che è in comunità, cioè quelle cose che si può fare, diciamo, un genitore in una famiglia, ma non possiamo, anzi le volte che tendenzialmente si tira un po' di più il freno, è successo recentemente, dove magari un ragazzo ha fatto delle cose che non doveva fare e magari si dice la paghetta oggi la riduci a metà, ci sono state delle aggressioni importanti da parte del ragazzo, quindi ci sono gestioni molto particolari. Quindi diciamo, questi ragazzi possono essere gestiti in questo modo. Da qui è nata la necessità di aprire, diciamo, un confronto che già è molto importante ed è attivo in Villa Brombrini con questo ambulatorio che vede la frequenza di molti ragazzi di presa in carico sulle complessità, però sicuramente manca nel sistema ad oggi una struttura ad alta complessità che possa essere la via di mezzo tra la struttura di accoglienza, il carcere minorile e invece un qualcosa che gli permette anche di gestire le proprie problematicità di tipo complesso per diciamo avere operatori sociosanitari. Su questo c'è un'opportunità, ci è stato detto da parte per Regione Liguria, da parte del Tribunale dei Minori ieri, di stare c'è un bando aperto nazionale con un importo, mi pare, di 900.000 euro per attivare una comunità di questo tipo. Noi speriamo, ci auspichiamo che ci facciamo promotori anche tutti i gruppi politici qua presenti, che Regione colga al balzo questa cosa per avere questa struttura che anche ASL 3, diciamo, penso, immagino, ma insomma ci aiuterebbe nel sistema anche ad affrontare questo tipo di questione. Vado veloce, ancora due cose. Abbiamo chiesto la disponibilità del codice unico identificativo, perché spesso la criticità è legata alla non uniformità di comunicazione del codice unico identificativo dei minori stranieri non accompagnati da parte delle forze dell'ordine. Chi non lo comunica riferisce essere un dato ritenuto sensibile. Tale codice è invece essenziale per i servizi sociali, per identificare correttamente i minori, evitare errori o duplicazioni e garantire una presa in carico efficace. Su questo speriamo, ieri abbiamo appunto avviato questa interlocuzione, manderemo una nota maggiore alla Questura e anche alla Procura, perché su questo riteniamo essere molto importante. Sul tema, diciamo, tratta in generale, contrasto sfruttamento minorile, eccetera, abbiamo con Questura immaginato dei percorsi, come è successo in altre città, di costruzione di materiale tale per cui possono essere avviate delle indagini. Abbiamo un problema di accoglienza dei CAS nei minori non accompagnati della prefettura, questo lo abbiamo già più volte identificato, avete visto quello che è successo a Camaldoli, è un sistema molto diverso. È chiaro che noi non possiamo accogliere minori direttamente dal CAS al SAI, perché questo non è previsto. Il Tribunale dei Minori può fare delle segnalazioni al Ministero che faccia l'assegnazione. In questo momento noi, questa è un'altra informazione importante, abbiamo la copertura di tutti i posti SAI, abbiamo avuto l'ampliamento a 100 posti, che non vuol dire 100 posti in più, ma vuol dire che le strutture di emergenziali, che facevano parte anche della tradizione, diciamo, di accoglienza precedente, sono state mano a mano trasferite e ricondotte al SAI. Abbiamo ancora delle strutture emergenziali che teniamo aperte perché non vogliamo mettere i minori in albergo, su questo siamo molto tassativi. Nel frattempo abbiamo prorogato il termine per la chiusura dei posti emergenziali fino a quando le strutture SAI o le strutture che erano poste emergenziali diventino strutture SAI, e con l'innesto anche di nuove accoglienze, perché il nostro obiettivo, comunque lo dico chiaramente, è andare al superamento di questo modello che non riteniamo essere idoneo del tutto. Certo, è importante perché, nonostante qualcosa bisogna fare, ma mettere a sistema tutto. Se non saranno sufficienti posti SAI per riconvertirli, chiederemo un'ulteriore implementazione, ma crediamo di riuscirci, perché tra anche tutta una serie di strutture di accoglienza, lab, eccetera, dovremo riuscire a riconvertire definitivamente il sistema. Chiudo con una nota. Voglio ringraziare, diciamo, questa città, tutta la rete del volontariato, i tutori riuniti con i tutori volontari, tutti coloro che si stanno occupando dell'insegnamento dell'italiano. Qui ringrazio l'ufficio scolastico regionale molto presente, con cui abbiamo iniziato a fare un'interlocuzione, coinvolgendo anche, diciamo, direttamente il ministro Valditara, perché noi ci rendiamo conto che l'ECPIA c'è un'esperienza importantissima. Stiamo parlando ovviamente ovviamente dell'uscita dall'obbligo dopo i 16 anni, c'è un'intersecazione e quindi vorremmo provare a fare un lavoro. Abbiamo parlato molto di formazione professionale anche, qui la Regione, diciamo, abbiamo dei punti e dei nodi su cui dovremmo andare a lavorare, quindi c'è tutta la parte più educativa e di che vorremmo, perché ci sono delle regole che a volte bloccano veramente la possibilità per un minore non accompagnato andare a fare un tirocinio perché deve essere preso in carico, ma deve essere una carica, oppure deve avere la terza media, cioè c'è una difformità rispetto alla formazione su cui andremo a approfondire. Il tavolo con i tutori riuniti minori non accompagnati ci aiuta molto. Io ringrazio anche chi è presente nei municipi, perché anche questa dislocazione, che guardate, io sono andata ed è molto disomogenea, nel senso che non c'è una concentrazione, vede spesso i municipi, e noi vorremmo che fossero più coinvolti, ancora più coinvolti, e c'è la loro disponibilità, perché le progettualità e gli accompagnamenti più sono, come dire, non entro nella struttura e non esco, e lì dentro non dobbiamo sapere cosa succede, ma la contaminazione è molto molto importante. Ovviamente qualsiasi domanda, perché l'argomento è complesso. Grazie.
Grazie Assessora. Ricordo appunto agli auditi che di prenotarsi in modo tale da iniziare la loro parte. E dunque vi invito, c'è il tastino rosso alla radice del microfono, il tastino nero scusate alla radice del microfono. Ok, bene. Allora lascio la parola al dottor Clavarino.
Buongiorno, grazie per essere stato invitato a questa audizione. Io mi riferisco adesso a un testo che abbiamo elaborato in ufficio con Oriana Micheletti, che è la persona che si occupa di istruzione degli adulti e in genere di accoglienza e di inclusione degli studenti stranieri, compresi i minori stranieri non accompagnati, ma anche insieme con i CPA, e in sala c'è uno dei dirigenti scolastici dei CPA cittadini. I dati che noi abbiamo al 28 febbraio 2026 ci davano in tutta la regione 533 minori stranieri non accompagnati. Nella città di Genova, e comunque nella città metropolitana di Genova, andiamo ad avere circa 388 minori non accompagnati, quindi i dati si possono allineare a quelli che sono stati dati e sono così ripartiti dal punto di vista educativo. Sui primi corsi di alfabetizzazione linguistica noi abbiamo complessivamente 237 minori stranieri e a Genova complessivamente 188. Mentre sul percorsi di primo livello, che sono quelli che portano al conseguimento di quella che era una volta la licenza media, quindi il titolo dell'esame di Stato, che è l'elemento che poi consente l'inserimento in percorsi di istruzione e formazione professionale piuttosto che altri accessi educativi, abbiamo complessivamente 202 allievi, ma su Genova sono 111, e se noi andiamo a comprendere tutta la città metropolitana arriviamo a 118. Il 75% dei minori stranieri non accompagnati sono su Genova e sulla città metropolitana di Genova, quindi è un fenomeno particolarmente significativo per quello che riguarda il nostro territorio. C'è stato negli ultimi due anni un incremento significativo delle iscrizioni nei due CPA, centri provinciali per l'istruzione degli adulti, Centro Levante e Ponente, Centro Ponente, mentre invece sul Levante Tiguglio, forse anche per un problema di raggiungibilità delle sedi, le iscrizioni sono diminuite. E quindi da questo punto di vista c'è un tema che è quello della mobilità degli studenti e delle facilitazioni che possono essere messe a disposizione di questi giovani per il raggiungimento delle sedi formative. E lascio così. Gli studenti minori neomaggiorenni hanno una frequenza che viene registrata come irregolare, maggiormente irregolare, e che sono quelli a maggiore rischio di dispersione. Ne contiamo più di 80 complessivamente nei CPA della regione, e quindi possiamo immaginare che su Genova siano più di 60. se non 70 addirittura. Però sono anche numerosi gli alunni che dopo il percorso di alfabetizzazione proseguono con il conseguimento del diploma di primo grado, come dicevamo, ma la loro propensione forte è, ed è stato detto nell'introduzione, a intraprendere percorsi di tipo professionalizzante per l'ingresso nel mondo del lavoro. E qui c'è un altro tema che accenno, perché l'approfondimento meriterebbe certamente un discorso più lungo, che è quello della strutturazione dei corsi di formazione, perché oggi come oggi, ed è stato accennato, non sempre è possibile accedere ai corsi della formazione professionalizzante in capo a regione e gestiti dai centri di formazione, perché il titolo di accesso che viene richiesto è a terza media, e qui si rischia di generare una sorta di circolo vizioso, perché alcuni hanno la certificazione linguistica ma non la terza media, e quelli che hanno la terza media poi possono scegliere effettivamente percorsi anche diversi rispetto a questo. E c'è dalla parte dell'utenza una necessità di acquisire spesso non dei titoli di studio completi, confezionati nella loro pienezza, ma di acquisire competenze e certificazioni che possano avviarli al mondo del lavoro, con la possibilità poi di completare nel percorso anche l'acquisizione degli altri crediti formativi, delle altre competenze che servono per la costruzione di un bagaglio formativo certificato e anche di un titolo di studio. A supporto delle attività di istruzione e di formazione dei CPA per i percorsi di primo livello e delle scuole del secondo grado per l'erogazione dei percorsi di secondo livello, l'Ufficio Scolastico per la Liguria ha predisposto e attivato diversi progetti, attività e ha sottoscritto protocolli di rete come di seguito. E qui il riferimento immediato va proprio al mondo del volontariato, alle scuole di insegnamento dell'italiano, che sono un partner importantissimo con cui c'è una collaborazione strutturata e che consente di generare un circolo virtuoso nei confronti anche degli enti certificatori, quindi dei CPA, che possono accogliere gli studenti che hanno già avuto una prima formazione e che quindi possono affrontare l'ultimo miglio, diciamo così, con condizioni di maggiore vantaggio e con facilitazioni rispetto alla frequenza. Allora, tra i progetti di maggiore importanza che vale la pena di commentare e di ricordare, dunque, presso il CPA Centro Levante è attivo un percorso sperimentale di 10 ore settimanali in alfabetizzazione e attività varie sul territorio in collaborazione con associazioni diverse. All'insegnante sono affiancati educatori nell'ambito del progetto di collaborazione con la Fondazione San Paolo, con l'Università di Genova e con i tirocinanti del Dipartimento di Scienze della Formazione, il DISFOR. La tenuta degli alunni con questa tipologia di percorso è maggiore e continua. Quindi anche qui faccio una sottolineatura di quanto sia fondamentale, di quanto sia importante dal nostro punto di vista che il percorso formativo sia collegato con una capacità di rendere la città un soggetto educativo, e quindi che ci siano molteplici occasioni per rendere possibile il circuito virtuoso fra quello che si apprende a scuola in termini di contenuti e quello che si apprende fuori dalla scuola in termini di cittadinanza e quindi di accesso a strutture, a luoghi, a enti, ad occasioni di tipo educativo che sono veramente fondamentali per rendere questo percorso un percorso positivo. Altro progetto importante è il progetto Genova in Rete, che viene seguito in particolare dal CPA Centro Levante e Centro Ponente, che realizza attività di sostegno allo studio per il recupero scolastico e il successo formativo. Questo è un progetto che ha avuto un impatto molto positivo e auspichiamo che continui a proseguire anche nelle forme che ha avuto già nell'anno passato, in cui diciamo, la collaborazione e il coordinamento con i CPA era strutturale e molto forte. Sono attivi i progetti FAMI, che sono sostenuti da fondi comunitari, che sono in capo a diversi soggetti. Uno ce l'abbiamo noi come ufficio scolastico, come titolarità, è il FAMI 298, che veicola percorsi formativi per dirigenti scolastici, personale docente, amministrativo e collaboratori scolastici, ma anche formazione linguistico-civica, attività a contrasto della dispersione scolastica e anche orientamento. Sono anche presenti in questo FAMIS corsi di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie e sono 34 le scuole aderenti nella provincia di Genova, 22 istituti comprensivi, un istituto onnicomprensivo, il Convito Colombo, e 9 istituti secondari di secondo grado. Anche qui la grande diciamo maggioranza di questi istituti hanno sede a Genova, nel comune di Genova. È attivo anche il FAMI 169, con un ente capofila Regione Liguria, con cui noi collaboriamo, ed è anche il comune impegnato in questo FAMI. C'è Alfa Liguria e tutti i CPA della regione. In questo caso le attività sono attività di alfabetizzazione con moduli formativi specifici per abilità linguistiche, diciamo molto settoriali, che servono per facilitare l'ingresso nel mondo professionale e le attività di mediazione interculturale. Altro elemento su cui mi soffermo e che sottolineo per dire quanto sia fondamentale il lavoro di affiancamento del docente con l'attività del mediatore culturale o con l'attività del mediatore linguistico, specialmente nella prima fase di accoglienza e di inserimento. Per i protocolli di rete, cito velocemente per rimanere nei tempi, poi eventualmente se sarà possibile completerò, il protocollo con la rete delle scuole migranti, il protocollo con la Regione Liguria e con i centri per l'impiego, il protocollo con il centro di giustizia minorile che ha recentemente, il 7 agosto 2025, stipulato, i percorsi specifici dell'ufficio scolastico regionale e, ultimo ragionamento, il discorso sull'organico, che sarà uno degli effetti di quel tavolo che noi, è stato citato prima, andremo ad attivare nel mese di aprile e sul quale noi lavoreremo per la migliore distribuzione ed eventualmente l'implementazione dell'organico nei CPA, che sembra essere ormai un tema non più rimandabile, non più eludibile. Grazie.
Grazie. Se vi sono altre persone, schiacciare il tastino nero. Magari sarebbe bella sapere l'esperienza. Do la parola a Corsini della comunità.
Buongiorno a tutti e tutte. Io rappresento qua gli enti del terzo settore che si occupano appunto dell'accoglienza di minori stranieri non accompagnati a Genova. Poi c'è la collega che aggiungerà un'altra parte. Io vorrei intanto partire da una considerazione che è stata fatta prima, che è quella del fatto che molto spesso questi ragazzi vengono raccontati, identificati solo per ciò che li contraddistingue in modo negativo, quindi quando c'è un reato o quando si creano dei problemi. Noi che lavoriamo con loro tutti i giorni abbiamo invece contezza che, come dire, i percorsi virtuosi e le situazioni invece positive sono la maggioranza, nettamente la maggioranza all'interno del lavoro che viene fatto con loro. Noi come comunità abbiamo la presa in carico, diciamo, a 160 gradi, iniziando da tutta la parte documentale, ma anche tutta la creazione di un progetto educativo concordato con i servizi sociali, che deve mirare poi a un'autonomia e un inserimento positivo nella nostra società. La maggior parte di questi percorsi hanno un esito positivo. Ora io non ho un numero preciso, ma direi che si aggirano su un 90% di esito positivo, quindi molto alto. E spesso Questo lavoro viene fatto anche in situazioni difficili, perché arrivano, come è stato detto prima, ragazzi che hanno alle spalle storie molto difficili e che devono inserirsi in un paese del quale non conoscono né la cultura né la lingua, e quindi hanno ovviamente una grossa difficoltà. Nonostante questo, appunto, si riesce a fare un ottimo lavoro. La presenza di alcuni elementi di persone che hanno delle multiproblematicità ma che comunque rimangono inseriti all'interno delle strutture sociali, che non sono in grado di far fronte a delle problematicità che non sono di competenza del sociale, ma più del sanitario spesso, o del penale, ma molto del sanitario, mi viene da dire, crea poi delle situazioni di difficoltà che a volte esplodono nelle situazioni che poi vengono riportate sui giornali. Noi apprezziamo molto che questa amministrazione stia iniziando a prendere in seria considerazione questa tematica, avviando dei tavoli di confronto con appunto prefettura, ASL, e che cerchi di come dire, creare una presa in carico multidisciplinare, perché sarebbe necessario mettere in campo delle risorse più differenziate in questo caso, perché solo l'intervento sociale non è sufficiente, ma è molto difficile per noi riuscire ad accedere ai servizi quali SERD, neuropsichiatria, comunità di altro tipo specifiche per problemi di tossicodipendenza o di altro tipo. Questo, diciamo che questo è proprio un grande elemento di criticità, per cui non riusciamo a dare a questi ragazzi il supporto di cui avrebbero bisogno. E questo poi genera il fatto che appunto sia difficile contenerne anche alcuni comportamenti. Però mi viene da dire che se io guardo, ad esempio, prendo la comunità del nostro ente in particolare come esempio, se io vado a vedere cosa fanno i ragazzi che sono inseriti in questa comunità, su 19 ragazzi inseriti noi possiamo dire che tutti hanno un percorso avviato, perché su 19 abbiamo 3 ragazzini che stanno facendo la terza media all'interno di istituti comprensivi, 5 ragazzi che sono inseriti nelle scuole superiori, 5 ragazzi che fanno il CEL, che è il centro di educazione al lavoro, quindi hanno un percorso anche loro strutturati, uno è in attesa di essere inserito al CEL appena si libererà un posto, e 5 hanno appena finito un corso di preparazione professionale come aiuto cuoco o pizzaioli e stanno iniziando un percorso di tirocinio di 6 mesi. Quindi, cioè, come dire, i numeri poi dicono che la maggioranza di loro sta facendo un percorso strutturato e lo sta portando avanti anche seriamente. Quindi questo è molto importante, e qui mi vorrei collegare con una criticità, hanno appena parlato della scuola, questo siamo molto contenti che di questo tema appunto si continui a discutere, si cerchi di ampliare l'offerta, perché questo è un punto molto critico, perché spesso è difficile fare un inserimento nelle scuole nelle scuole medie o superiori, perché ci sono problemi di lingua e di età, e quindi il CPA diventano veramente uno strumento molto importante. che va benissimo e che sta funzionando molto bene, ha sicuramente bisogno di essere implementato, perché, come dire, i numeri stanno aumentando molto e l'inserimento scolastico è fondamentale, perché comunque in queste situazioni è la prima possibilità che loro hanno di potersi inserire nei nostri contesti. Abbiamo dei seri problemi invece ad inserire nelle scuole canoniche, perché lì molto spesso dobbiamo chiedere aiuto contattando addirittura il provveditorato, perché non riusciamo a fare degli inserimenti adeguati, e questa è una criticità. Mi fa piacere se si stia discutendo su questo elemento. L'altra cosa che credo che, della quale parliamo molto poco, l'assessora ce l'ha fatto notare quando è venuta nelle varie comunità, noi facciamo molti progetti e molte collaborazioni sul territorio che coinvolgono varie associazioni o gruppi o enti e che permettono appunto ai ragazzi che sono all'interno della comunità di creare dei legami positivi. Ne cito due perché mi vengono in mente questi, ma ce ne sono molti altri. Ad esempio, da 2 anni abbiamo iniziato, su stimolo dell'Associazione dei Tutori Riuniti, una collaborazione di 2 comunità con dei gruppi scout, che prevedono tutta una serie di incontri tra comunità e gruppo scout, e facendo dei momenti di scambio di conoscenza e poi dei momenti ludici tipo gite. L'anno scorso abbiamo organizzato una grande caccia al tesoro nel centro di Genova, e appunto questo è un progetto molto, molto interessante. C'è anche una collaborazione con Emergency di una delle nostre comunità, ma poi ce ne sono molti altri. Questi progetti consentono ai ragazzi di appunto diventare anche parte attiva nella nostra società. Ad esempio, nel caso di Emergency, ma ce ne sono stati altri, i ragazzi sono diventati risorsa, perché hanno partecipato a una raccolta fondi a favore appunto, dell'associazione. Concluderai solo dicendo che un altro momento che poi la collega continuerà, che un altro momento molto critico nel nostro lavoro è il raggiungimento della maggiore età, e di questo appunto siamo coscienti che l'amministrazione sta prendendo in mano anche questo problema, stanno aumentando anche i posti per neomaggiorenni. È un momento molto critico, perché appunto i ragazzi si sentono in un momento di svolta e hanno bisogno di molto sostegno per continuare a stare all'interno dei progetti proposti. Passo la parola. Grazie mille.
Grazie. Do la parola a Del Monte di Agorà.
Salve, buongiorno. Intanto ringrazio per l'occasione, perché effettivamente avere un'occasione per raccontare, no? Qual è poi il cuore del lavoro, no? Che tutti i giorni facciamo all'interno delle comunità è sempre una bellissima opportunità. E a integrazione, se così mi permetti Francesca, di quello che diceva la collega, direi che intanto la cosa che effettivamente riconosciamo come importante, e parliamo veramente a nome di tutte le strutture che comunque partecipano al progetto SAI, no? O che hanno intenzione di parteciparvi, è quello di essere sempre di più centrati sul progetto educativo individualizzato del minore. Questo lo dico perché come prima risorsa all'interno delle comunità è la relazione educativa, no? Questo ci permette di andare a costruire il progetto del ragazzo sempre di più, mi sembra che questo sia il trend di questi anni, in rete con la realtà del territorio. e sempre meno in un'ottica di generalizzazione. Cioè, noi abbiamo a che fare con minori stranieri non accompagnati, ma effettivamente abbiamo a che fare con individui adolescenti che crescono, no? E lo sforzo, no? E insieme effettivamente al comune e agli uffici che lo hanno in carico e ai tutori volontari è quello di mettere la persona, il singolo individuo al centro e sostenerle le proprie peculiarità. Un fattore che ci favorisce in questo, mi sembra di star notando in questi ultimi anni, è il fatto che c'è un trend per cui i ragazzi arrivano un po' più piccoli rispetto a forse alla primissima emergenza. E questo ci permette di avere in carico i ragazzi per qualche anno e di poter conoscerli, instaurare rapporti di fiducia e di attraversare con loro le crisi dell'adolescenza, classiche anche dei nostri ragazzi, di tenere nella fase della crisi, e sono magari quei momenti in cui il ragazzino viene fermato mentre fa schiamazzo notturno, viene riaccolto e si riparte da lì. Ci tengo perché è proprio un ripartire continuo con loro, no? E quindi quando parliamo effettivamente di storie di successo, mi permetto di dire, noi le vediamo nell'ambito di una cornice di tempo ampio. È anche vero che non siamo abituati a narrare, forse a fotografare l'esistente, perché se poi ci fermiamo e fotografiamo l'esistente, effettivamente noi come cooperativa Agorà abbiamo in carico circa 85 minori stranieri non accompagnati, dei quali in questo momento 5 sono cioè hanno delle grosse problematicità. E sono i 5 che come dire, ci tengono un po' svegli tardi la notte. O ci fanno partire alle 3 del mattino. Effettivamente gli altri 90 circa, gli altri 80 circa, ci sfidano nel doverli riconoscere e non accontentarci del fatto che sono bravi, sono motivati al lavoro, e in questo momento storico su Genova non abbiamo difficoltà come strutture ad attivare percorsi di inserimento lavorativo, no? Prima si faceva tanto menzione al fatto che ragazzi sono inseriti nelle strutture, hanno attività di alfabetizzazione e attività ricreative. In realtà la maggior parte dei nostri minori stranieri non accompagnati, accolti, sono tutti inseriti comunque in attività che vanno all'avviamento, al lavoro e all'inserimento lavorativo. Ci sono state esperienze di ragazzini che hanno ottenuto il contratto di lavoro prima ancora del compimento della maggiore età, e in quei casi, come in molti altri, il fatto della presenza del tutore volontario è fondamentale, cioè aiuta tantissimo le comunità. E su questo effettivamente il lavoro con l'associazione dei volontari, dei tutori volontari, per noi è fondamentale. Quindi in questo momento storico in cui non abbiamo difficoltà nell'inserimento lavorativo dei minori, perché ci sono parecchie opportunità di tirocini sia tramite l'ufficio dell'UCIL sia tramite enti di formazione terzi, effettivamente ci stiamo concentrando tanto su tutta la parte dei minori più piccoli oppure che per mancanza di conoscenza della lingua italiana non sono ancora pronti ad accedervi. E effettivamente prima sono stati nominati due progetti, uno Genova in Rete e l'altro il centro di aggregazione. Questi due progetti sono stati veramente una risorsa per le comunità. In particolare, ma entrambi, danno la possibilità ai ragazzi di riprendere tutta una parte di attività ricreative, una parte di uso del tempo libero che per la propria storia migratoria non sono abituati. Abbiamo la sfida di ragazzini che non sono abituati a giocare, non sono abituati a un uso corretto del tempo libero. E lavoriamo tanto su questo, come sull'importanza e la centralità dell'attività sportiva. Il tentativo è quello, ed è un tentativo, è quello di cercare di staccarci dalle logiche della generalizzazione, quindi tutti i nostri, ho una comunità dove sono presenti 20 minori stranieri non accompagnati, di cui 18 egiziani, cerchiamo di evitare di coinvolgerli in attività specifiche, tutti insieme, tutti a giocare a calcio. Questo è un tentativo, un po' appunto, come dicevo prima, per valorizzare la, come dire, l'indole singola, e un po' anche perché l'attività sportiva o l'attività ricreativa o il momento di scoperta all'interno di Genova in Rete della, non so, del territorio genovese, no? Le gite, la scoperta della bellezza della città, sono anche occasioni di scoprirsi presenti insieme ad altri. E, simili insieme a un ragazzo diciottenne italiano cresciuto, nato qua, che gioca a pallavolo, no? Abbiamo visto che hanno avuto degli ottimi ritorni l'esperienza in cui i ragazzi sono inseriti in contesti altri. E, no, lo dico qui perché effettivamente anche con la presenza dei municipi con cui collaboriamo, in particolare ne vedo due con cui collaboriamo parecchio, e questa effettivamente la possibilità di inserire ragazzi in progetti all'interno dei municipi dove siamo con le associazioni presenti, è la possibilità per il ragazzo di scoprirsi come individuo e poi scoprirsi come cittadino, e per noi questo è fondamentale. No, ecco, l'altra criticità, scusate, è integrazione di quello che diceva Francesca, dei ragazzini neomaggiorenni, ed è la stessa criticità che viviamo con i piccolini che arrivano, che sono in attesa di una definizione del percorso di tutela, è appunto il fatto che purtroppo le procedure burocratiche sono ancora lente per quanto attiene i tempi dei minori, e questo impedisce una veloce definizione del progetto proprio a livello burocratico. Questo effettivamente per noi che siamo abituati a viaggiare con i loro tempi, che sono molto veloci, e dico noi come enti gestori, lo troviamo veramente un punto critico. La definizione, faccio l'esempio del ragazzino in proseguo amministrativo in attesa di ricevere la ratifica del suo progetto di proseguo amministrativo ai 21 anni, per il ragazzo stesso e per l'alloggio che ne ha, o l'alloggio o la comunità che lo accoglie, è un momento fondamentale che permette di velocizzare poi tutta una serie di pratiche finalizzate all'inserimento lavorativo, finalizzate a una definizione magari in casi di problemi sanitari della presa in carico del sistema sanitario nazionale, quindi di un medico di riferimento, e comunque del suo sentirsi, come dire, possessore di un diritto forte di soggiorno, no? Di tutela. E niente, questo era l'altro punto che effettivamente ci preme, no? Sul quale sappiamo che stiamo lavorando, però effettivamente ci tiene ancora molto in difficoltà. Grazie.
Grazie. Io chiederei un intervento ai tutori, proprio perché così completiamo il discorso. Vuole intervenire? Do la parola a Macciò dei tutori.
Grazie Presidente, grazie commissari, grazie Assessore Lodi anche per la completezza della sua relazione. La scorsa settimana in quest'Aula mi avete già dato l'opportunità di portare la voce dei tutori volontari durante la commissione consiliare sulla sicurezza urbana in centro storico, e anche la voce della nostra associazione, Associazione dei Tutori, su un tema che tocca direttamente il nostro impegno quotidiano, la vita e la presenza dei ragazzi sul nostro territorio. In quella circostanza abbiamo già sottolineato che la vulnerabilità di questi ragazzi dovuta ai traumi affrontati nel distacco dal paese, dalla famiglia di provenienza e durante il viaggio rappresenta un fattore di rischio da presidiare, non necessariamente un fattore di pericolosità sociale. Nel dibattito pubblico sulla sicurezza tornano ciclicamente al centro della cronaca come problema da contenere. Provvedimenti annunciati, strette emergenziali, richiami ai rimpatri e alla devianza oscurano una dimensione fondamentale. I minori non accompagnati sono prima di tutto persone adolescenti titolari di diritti. Oggi riprendo questo tema per accendere un riflettore su una componente vitale e coraggiosa, eppure spesso silenziosa, prevista dalla legge 47 del 2017, la cosiddetta legge Zampa, nel nostro sistema di welfare, il tutore, e anche per sottolineare l'importanza del rapporto tra questo soggetto e i servizi alla persona del nostro ente. Grazie a questa legge il minore straniero è riconosciuto innanzitutto come un bambino o un adolescente da proteggere e solo secondariamente un migrante. L'esperienza quotidiana dei tutori volontari racconta una storia diversa rispetto alla narrazione mainstream. Racconta che l'accompagnamento, come già stato detto, funziona, che la relazione educativa e la presenza di un adulto di riferimento riducono la fragilità, prevengono derive e costruiscono percorsi di autonomia reale. È una pratica che purtroppo oggi soffre di applicazioni disomogenee e carenze di nomine anche. Non si tratta di opporre accoglienza e sicurezza, ma di riconoscere che la sicurezza nasce dalla cura e non dall'abbandono. Dove il sistema accompagna, i ragazzi trovano orientamento. Dove il sistema arretra, aumentano marginalità e conflitto. È una lezione che arriva dal lavoro sul campo, prima ancora che dalle analisi dei dati. Non si può parlare di questi ragazzi senza tenere conto dei gravi traumi che hanno dovuto sostenere, i motivi stessi del loro allontanamento dalle famiglie, i pericoli del viaggio, le violenze e la condizione di solitudine che devono affrontare. La tutela volontaria, quindi, non è un gesto formale, è una relazione continuativa che accompagna i ragazzi nei passaggi più delicati della loro vita. In merito al contributo che possiamo dare come associazione alle politiche di welfare del nostro comune, è importante sottolineare che la nostra è un'associazione di volontariato, pienamente consapevole quindi dei limiti del proprio ruolo, ma anche della sua importanza se inserita in un sistema che sappia raccogliere le indicazioni di chi è a contatto diretto con i ragazzi e con la loro accoglienza. In questo contesto, il tutore volontario rappresenta il ponte umano tra il minore e lo Stato. Tuttavia, affinché questa figura non si senta isolata, è necessario che il Comune non si limiti a una delega formale, ma costruisca un percorso, una cabina di regia permanente. La prospettiva in cui l'Associazione dei Tutori Volontari si muove è di affiancamento e supporto ad un'operatività dei servizi che valorizzi la rete tra istituzioni, terzo settore e volontari, con riferimento al superiore interesse dei ragazzi. Tra le varie iniziative che abbiamo in piedi, ad esempio, abbiamo di recente siglato con il Tribunale dei Minori un protocollo d'intesa ed abbiamo iniziato un'attività finalizzata a velocizzare le nomine, avendo una lista di aspiranti tutori già inseriti nell'albo che da tempo attendono solo di essere associati a un minore. Rafforzare la tutela volontaria e il mentoring per i neomaggiorenni significa investire in competenze, costruire alleanze territoriali, garantire che ogni minore corrisponda a un tutore formato e nominato e che il passaggio alla maggiore età non coincida con un vuoto di protezione. Accanto ai casi che finiscono sulle pagine di cronaca, come già stato detto, esistono migliaia di storie che non fanno notizia. Ragazzi che frequentano regolarmente le scuole professionali, che ottengono qualifiche, che trovano lavoro regolare, che a pochi anni dal loro arrivo pagano le tasse, che contribuiscono alla vita di questo territorio. I tutori volontari di questa associazione li accompagnano ogni giorno. Riportiamo sistematicamente in questa sede alcune proposte per il Comune che rivolgiamo direttamente alla Sindaca e agli assessori di competenza. Ne abbiamo già parlato con l'assessore Lodi e molte di queste cose sono già state avviate. Alla Sindaca proponiamo di promuovere l'inserimento delle ragazze e dei ragazzi in attività sportive che possano seguire gratuitamente, dall'atletica agli sport di squadra, coinvolgendo, se possibile, anche le squadre di calcio locali. E anche di avviare una collaborazione con l'università per monitorare il fenomeno e condividere le buone pratiche amministrative di integrazione. All'assessore Beghin di verificare la possibilità di attingere a fondi europei attraverso progetti per l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati. All'assessore Lodi, con la quale abbiamo già attivato una solida e proficua collaborazione e che ringraziamo per l'attenzione a questo tema, sottolineiamo ancora l'importanza dell'istituzione del tavolo permanente che riunisca il Comune, la Questura, la Prefettura, il Tribunale per i minorenni, i garanti comunali e regionali per l'infanzia, il mondo della scuola e il terzo settore. Un luogo dove i dati siano condivisi, i casi critici segnalati tempestivamente e le risorse coordinate. Chiediamo che il Comune incrementi il programma già strutturato di accompagnamento per i minori non accompagnati prossimi alla maggiore età, l'orientamento legale, l'accesso agevolato a case famiglie, appartamento per giovani adulti, borse lavoro, tutoraggio continuato del modello del proseguimento amministrativo previsto dalla legge, che deve diventare una prassi sistematica e non un'eccezione per sostenere l'autonomia dei neomaggiorenni e prevenire situazioni di marginalità, che mi pare i dati sul recente censimento dei senza dimora confermino questo rischio. All'assessore Montanari proponiamo di promuovere attività culturali rivolte ai minori, come ad esempio l'inserimento in corsi di teatro, turni di biblioteche, visite ai musei cittadini. All'assessore Patrone di coinvolgere i municipi nel proporre ai minori attività sul territorio. All'assessore Bruzzone di attivare percorsi specifici di formazione civica, analogamente ad altri corsi già programmati da Lilliput al MEI per ragazzi italiani più piccoli. Incoraggiare le pubbliche assistenze al coinvolgimento dei minori non accompagnati. All'assessore Terile, infine, proponiamo un ruolo attivo nel promuovere accordi con le associazioni di categoria, artigiani, commercianti, cantieri navali, logistica portuale, per favorire tirocini e assunzioni dei ragazzi che abbiano completato percorsi formativi. Soprattutto serve un orientamento alla formazione sulla base dei bisogni del mercato del lavoro di questa città, dove mancano figure professionali che servono alle imprese. Lo abbiamo già detto, ogni contratto di lavoro regolare è la risposta più concreta alle preoccupazioni sulla sicurezza. Non è una lista della spesa, è la proposta di elaborazione di un modello di integrazione da promuovere a livello nazionale. Infine, come prova dei rischi della condizione di fragilità di questi ragazzi, vorrei ricordare quanto accaduto nella nostra città nel 2023. Il terribile omicidio di Mahmoud Abdallah, barbaramente ucciso in una barberia a Sesti, Ponente, per avere manifestato la volontà di sottrarsi a un destino di sfruttamento e degrado. Ogni anno la nostra associazione, insieme al Cesto, che gestisce la comunità presso la quale era ospitato Mahmoud prima del compimento della maggiore età, dedica una giornata alla speranza di chi arriva. Così si intitola, non semplicemente per la commemorazione di quella tragica vicenda, ma per promuovere l'integrazione di questi minori, favorire il dialogo interreligioso, alla manifestazione intervengono tutti gli anni un sacerdote e un imam, comunicare alla città che la presenza dei minori non accompagnati non è un rischio, ma è un'opportunità. Anche quest'anno chiederemo al Comune di contribuire alla realizzazione di questa giornata con la partecipazione dei suoi rappresentanti istituzionali e soprattutto con un impegno comunicativo che contrasti la stigmatizzazione. Grazie per l'attenzione e rimaniamo disponibili per ogni approfondimento.
Grazie. Do la parola a Costella di Defense for Children.
Grazie Presidente, grazie per questa opportunità. Sono contento di intervenire dopo la relazione dei tutori, perché in realtà già ha configurato un contesto dove si può passare da una logica del progetto a una logica del programma a una logica che diventa una politica dell'amministrazione. E secondo, diciamo, la nostra osservazione, questo manca in questo momento, nel senso è ancora in fase di preparazione. Noi sappiamo che veniamo da, diciamo, un lavoro in cui la politica molto spesso si limitava al livello disciplinare. Una politica è una cosa più complessa, come ci dimostra anche le richieste, diciamo, trasversali che hanno proposto i tutori, e noi riteniamo che questo si debba fare in questo momento, in questa fase in cui vediamo dei segnali di diversità rispetto al passato, un'attenzione, una sensibilità che non c'era, e la possibilità di costruire un'azione che possa connettere alcuni valori fondamentali dell'accoglienza a delle pratiche che li realizzano nel concreto. In questo senso vorrei proprio concentrarmi su alcuni punti, quasi parole chiave, che noi riteniamo fondamentali per realizzare questa politica. E levarla, diciamo, anche emanciparla rispetto alla strumentalizzazione e la frammentarietà che l'ha caratterizzata negli anni passati. E guardate, non sto facendo un'affermazione per partigianeria, ma per una competenza che credo la nostra organizzazione abbia espresso a diversi livelli, a livello di Genova, a livello nazionale, a livello internazionale, sulla questione. Noi siamo consulenti del Consiglio d'Europa su queste questioni, abbiamo realizzato dei manuali per la formazione dei tutori che sono oggi divulgati in tutti i 27 paesi dello Stato. Quindi non è per farmi delle pacche sulla spalla, sto parlando da un punto di vista di standard internazionali e nazionali che dovrebbero essere sempre garantiti. Primo punto è l'analisi. Noi dobbiamo riuscire ad avere un'analisi del fenomeno a livello cittadino che sia compiuta, sistematica e sistemica. No? Ancora adesso ci viene detto che non disponiamo di dati precisi rispetto alla collocazione, alla natura, alle cose. Quindi, e non bastano neanche i dati del Ministero del Lavoro che ci danno dei numeri, ma che a volte sono numeri sfasati rispetto alla realtà. Ora, noi abbiamo in città alcune centinaia di minorenni, dobbiamo capire dove sono, come sono collocati, e quindi c'è un lavoro di analisi sistematica e multidisciplinare che deve essere fatta. Non ci deve essere l'analisi dell'amministrazione, poi quella della prefettura e poi quella del tribunale. Dobbiamo avere un'analisi sistematica e sistemica della situazione dei minorenni che vengono dal mondo, che raggiungono la nostra città. Questa cosa ancora non c'è e noi crediamo che sia la base per una politica, diciamo, che possa avere una qualche efficacia, ma anche per una connessione tra le diverse realtà che sono state già menzionate nell'intervento che mi ha preceduto. Quindi la questione dell'analisi è fondamentale. Ci piacerebbe che a breve, no, nei prossimi mesi, uscisse fuori un documento che è proprio una policy, no, basata su, cioè un'analisi del territorio che si basi su alcuni indicatori che possono essere derivati tranquillamente dalla legislazione esistente, no? La presa in carico, l'accesso ai servizi, no? La formazione professionale, l'accesso alla salute, sono tutte parte di un sistema che deve essere interconnesso e che possa servire a tutte le istituzioni di riferimento: garante, tribunale per i minori, procura, amministrazione. Su questo secondo noi il Comune può avere davvero un ruolo determinante di interconnessione, come è già stato in alcuni, cioè nel passato un po' remoto, ma questo è importante. La seconda cosa è una questione sulle competenze, cioè di che competenze e capacità possiamo contare. Noi sappiamo di avere a Genova competenze avanzate, diciamo, da parte anche del terzo settore su queste cose, però dobbiamo ripuntualizzare quali sono queste competenze. Il fenomeno è anche cambiato e dobbiamo davvero impegnarci su una formazione che vada dal pubblico al privato, che sia sistematica e che riproduca, diciamo, quegli elementi, diciamo, che derivano dall'analisi. La formazione rischia di essere frammentata quanto è frammentata l'analisi, o sistematica e sistemica quanto è sistematica e sistemica l'analisi. Ci piacerebbe che ogni operatore che lavora con e per i minorenni non accompagnati diventasse vettore, diciamo, di una visione più globale nel suo mandato specifico. Così come ci piacerebbe che le istituzioni avessero questo tipo di formazione, e quando parlo di formazione è il far prendere forma a una politica e di forma mentis. Molto spesso ci troviamo a tavoli consortili, diciamo, dove ognuno parla un linguaggio diverso. Ecco, questa competenza è: proviamo a decidere quali sono gli indicatori, no, di merito e di metodo che devono essere condivisi, rinforzati e anche valorizzati dal punto di vista delle risorse che già ci sono, delle esperienze che già ci sono, che sappiamo essere molto cospicue. Un progetto, una policy che possa emancipare da progetto a programma e diventare politica. La politica del Comune di Genova sui minorenni stranieri non accompagnati, che non è un disciplinare, non può contenere anche degli elementi disciplinari naturalmente, ma è una politica che deve avere degli elementi valoriali, pedagogici, no, fondamentali per definire un progetto sensibile e sensato di accoglienza. So che stiamo ragionando in un'oasi, oggi nel panorama italiano, ma quest'oasi dobbiamo qualificarla, organizzarla e arrivare davvero tra poco tempo, a breve, ad avere a Genova una policy che possa diventare di riferimento anche per tutti gli altri comuni italiani. Questa cosa secondo noi è possibile con le risorse che ci sono, con la volontà e la sensibilità che c'è, ma realizziamola questa policy che possa diventare davvero un esempio a livello nazionale sulle politiche da rivolgere ai minorenni che vengono dal mondo nella nostra città. La questione della tutela è già stata affrontata, troppo pochi sono i tutori, no? La tutela è un elemento fondamentale, noi l'abbiamo spinta e appoggiata anche tecnicamente in fase di redazione della legge 47-2017, è davvero fondamentale che ogni minorenne abbia un tutore. In questo senso è necessaria una sinergia tra le istituzioni, pensando che tutela vuol dire sollecitazione alla cittadinanza, formazione, abbinamento, orientamento e accompagnamento anche dei tutori nel loro ruolo speciale che hanno nei confronti di quella persona. È una risorsa incredibile che non è ancora stata valorizzata per quello che ha. Quindi su questo naturalmente c'è il garante, c'è il tribunale, però anche qui l'amministrazione può giocare un ruolo importante. Poco tempo, per cui ancora due parole. La questione dell'integrazione tra le diverse istituzioni è un problema cronico che non c'è solo a Genova, no? Parlare lo stesso linguaggio al Tribunale per i minorenni, con la Prefettura, con la Questura. Ecco, anche qui l'amministrazione ha un ruolo difficile ma molto importante di interconnessione tra queste cose. Cioè quando parliamo di tavoli dobbiamo parlare di tavoli dove, come dire, abbiamo lo stesso menù, no? In qualche modo, dove abbiamo le stesse priorità. E questa politica dell'amministrazione potrebbe davvero essere da guida rispetto alle istituzioni e alla loro partecipazione. Quindi la parola è integrazione. La questione della transizione alla maggiore età, io invito a considerarla davvero come un punto fondamentale che ci dice rispetto a quello che c'è stato prima, quindi nella minore età, e che ci dice tanto rispetto a quello che potrà essere nel futuro. Le situazioni gravi che si sono verificate in città sono il risultato di un'assenza di politiche. Noi l'avevamo detto 2 o 3 anni fa, siamo anche stati ostracizzati per averlo detto dall'amministrazione. Avevamo già detto che dopo 2 o 3 anni avremmo avuto dei fenomeni di un certo tipo in città. Allora, prevenzione, ma anche, diciamo, il pensare alla transizione come elemento fondamentale per capire la qualità, e vado a concludere, la qualità e la natura dell'intervento che noi stiamo facendo. In questo senso, diciamo, il ruolo di regia dell'amministrazione è fondamentale ed è fondamentale anche lo spazio di pensiero e di azione del terzo settore. Ma un terzo settore che non è solo un terzo settore di servizio, ma è un terzo settore pensante, no? Anche nelle componenti che non realizzano servizi. E questa parte qua, diciamo, nella passata amministrazione è stata completamente evitata, no? Quindi diamo spazio al terzo settore, consentiamogli di avere uno spazio di pensiero sui servizi, di diventare una risorsa e pensare davvero alla transizione come un elemento importante. In questo momento stiamo realizzando un'analisi, chiediamo a tutti la collaborazione proprio su questo aspetto della transizione che possa contribuire, no, in una logica di sussidiarietà sana. Non ci interessa fare il nostro rapporto, ma contribuire alle politiche dell'amministrazione attraverso un'analisi che si concentri sulla transizione come un momento focale, diciamo, che ci dice tanto sulle politiche che sono realizzate, che dovrebbero essere realizzate in città. Grazie ancora per l'opportunità.
Grazie a lei. Tra gli auditi, se c'è ancora qualcuno che vuole intervenire, che si prenota col tastino nero. Se no, do la parola all'aula. Allora, do la parola all'aula. Consigliere Picciotti.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, commissione molto costruttiva, intanto grazie per l'impegno che tanti di voi che oggi siete presenti profondete su questo tema così importante, delicato, di civiltà, e quindi insomma credo che questo lavoro vada riconosciuto e apprezzato. Sono anche lieto nel constatare, avendo vissuto chiaramente questa vicenda nel precedente ciclo amministrativo, nella fase iniziale, chiaramente rispetto a quelle che erano le mie competenze di assessore al bilancio, quindi avevo un osservatorio di un certo tipo, ricordo molto bene la fase iniziale, quella che definirei l'onda d'urto, che ci trovammo a dover gestire con numeri assolutamente complicati, poi c'è stata indubbiamente una stabilizzazione e oggi quello che noto con piacere e soddisfazione, ringrazio l'assessore Lodi, sicuramente è un miglioramento, una pianificazione, l'avvio dei percorsi, come dire, non sempre turbati da esigenze di gestione dell'emergenza, che poi è il problema più ricorrente quando si affrontano situazioni così complesse e delicati. Vedo la costruzione di percorsi sul medio e lungo periodo, che indubbiamente è l'obiettivo a cui dobbiamo tendere. Allora, avevo alcune domande molto specifiche. Allora, intanto, rispetto alle 19 strutture di cui parlava l'assessore Lodi, se gentilmente potete darci un'indicazione della loro collocazione territoriale, perché io ricordo molto bene che proprio rispetto al problema della collocazione delle strutture spesso si verificavano delle tensioni in alcune delegazioni della città, mi riferisco soprattutto al municipio centro-ovest. Io ricordo quando un po' di tempo fa si era aperta la struttura a Di Negro, molti cittadini del centro-ovest ci dicevano: ma come, tutte le strutture sono concentrate nella zona di San Pier d'Arena e via discorrendo. Quindi confesso che poi non ho più seguito come la cosa si è evoluta, però sicuramente poi chiaramente dipende anche dalla disponibilità delle strutture, me ne rendo bene conto, però appunto volevo capire se c'è comunque una attenzione dell'amministrazione a fare in modo che queste strutture possano avere una distribuzione più omogenea su tutto il territorio della città. La seconda domanda, volevo capire dal punto di vista dei finanziamenti come siamo messi. Sono, credo, ma chiedo conferma, quasi esclusivamente soldi dello Stato, perché io ricordo che all'inizio c'era una compartecipazione economica del Comune, poi credo che questo sia stato superato, e quindi se ci potete dare anche qualche informazione su quella che è la tariffa giornaliera. Magari dico una cosa assolutamente non aggiornata, ricordo che si era partiti con 40 qualcosa, poi il Comune aveva confinanziato per arrivare a 75, credo si sia stabilizzato a 75, ma comunque chiederei un dettaglio da questo punto di vista. Poi rispetto ai numeri, se capisco, siamo in un momento storico dove tendenzialmente i numeri tendono ad essere abbastanza costanti, no? Non abbiamo particolari impennate e quindi chiedo conferma, ci muoviamo appunto nell'ordine di questi 381, mi sembra che lei abbia detto, assessore, che in questo momento sono affidati nelle nostre strutture. E su questo mi rendo conto che è molto difficile fare delle previsioni, però mi domando se non ci sia un'interlocuzione con il Ministero, con lo Stato, proprio diciamo sulla possibilità di prevedere afflussi, arrivi, proprio per essere in condizioni poi di dover gestire numeri superiori quando questi si verificassero. Nessuno chiaramente ha la sfera di cristallo, queste situazioni dipendono anche da molte contingenze di carattere internazionale, però ecco, vorrei capire se c'è un pensiero su questo tema, proprio per strutturare il nostro sistema in una capacità di accoglienza che poi non sia sempre il ricorso alla soluzione di emergenza. Poi volevo capire, in realtà alcuni interventi sono già stati in questo senso, si è parlato di alcuni progetti, questo molto opportuno, l'integrazione con il mondo della scuola, però vabbè, me l'ho appuntato prima di ascoltare il dottor Clavarino, quindi effettivamente su questo direi che sono già state date delle risposte molto, molto esaustive. Non ho capito se questi percorsi all'interno della scuola, cioè come sono le regole di ingaggio, cioè questi minori sostanzialmente, dico una parola ma ci capiamo, è imposto di frequentare i corsi nelle scuole e sono dei progetti su base volontaristica, cioè non ho ben capito come avviene, qual è la regola di ingaggio con il mondo della scuola, perché soprattutto laddove non ci sono delle competenze linguistiche è naturalmente molto complicato inserire questi ragazzi nelle classi ordinarie. Quindi se potete gentilmente dettagliare meglio questa aspetto. Ecco, invece una parte, ho sentito qualche accenno, su cui secondo me si deve lavorare tantissimo, è quella dei percorsi lavorativi. Perché io ricordo molto bene che spesso quando giravo le aziende, quando ero vice sindaco reggente, mi capitava di girare molte aziende, tutti mi lamentavano la mancanza di manodopera e tutti mi dicevano, ma come? Con i minori stranieri non accompagnati non potremo offrire dei percorsi lavorativi, perché poi lo sapete meglio di me, dico cose assolutamente banali, il lavoro, l'educazione è, come dire, il primo vero strumento e fattore di integrazione. Allora, siccome, come dire, la domanda c'è da parte del mondo delle aziende, perché determinate figure non si trovano, volevo capire su questo, magari anche con tutto il mondo della Confindustria, ad esempio, con tutto il mondo dell'artigianato, con le camere di commercio, se non possiamo strutturare dei percorsi solidi che diano effettivamente a questi ragazzi un'opportunità di inserimento lavorativo con tutti i benefici che questo porta da un lato e dall'altro vada a soddisfare sacrosante e legittime domande delle nostre imprese sul territorio. Chiedo anche un dato che mi interessava capire, se è possibile estrapolarlo, qual è la permanenza media dei minori nelle strutture. E poi ecco un altro tema a cui alcuni hanno fatto cenno, che effettivamente è importantissimo, su questo concludo, su cui, come dire, bisogna sempre tenere molto alta la guardia, è il tema dell'infiltrazione della criminalità. Cioè volevo capire se... cioè quali sono gli strumenti che abbiamo al di là, come dire, dell'impegno e della buona fede di ciascuno di noi per evitare infiltrazioni della criminalità nel reclutamento di questi giovani per finalità, come dire, criminose. Quindi come ci poniamo di fronte a questo problema, secondo me rilevantissimo. Chiedo anche se sono emersi dei fenomeni in questo senso, se c'è un allarmismo, oppure se, come dire, il mio è uno scrupolo che non ha ragion d'essere. Grazie.
Grazie. Do la parola ad Alfonso.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti e a tutti. Grazie sinceramente all'assessora Lodi e a tutti gli auditi per quello che è stato detto e per tutto quello che si sta facendo su questo tema particolarmente importante, e che in passato è stato visto quasi esclusivamente come un problema, mentre invece è anche un qualche cosa che, come dire, attraversa tutta la nostra società. E una domanda che volevo fare, perché mi ha incuriosito quello che prima diceva l'assessora relativamente al fatto di questi ragazzi che si presentano dal venerdì alla domenica in prefettura, cioè se è stato fatto un approfondimento sul perché questo avvenga, cioè se ci sono dei meccanismi di trasporto per il quale vengono portati in qualche maniera e dicono andate in questi giorni perché c'è meno attenzione forse amministrativa o altro, perché la sensazione è questa. E quindi se a monte c'è anche, come dire, il fondatissimo sospetto che ci siano delle organizzazioni che si occupano di questo. Ecco, questa è una domanda così più complessiva, ma è importante perché è a vasti livelli. Altra cosa. Si parla appunto di ragazzi. Esistono anche ragazze tra i minori, tra i minori non accompagnati? Perché quello che volevo sapere, l'assessora Lodi sa che è un argomento che mi sono sempre occupata, è quello della tratta. Volevo sapere se quindi esistono delle ragazze che attraverso anche i meccanismi della tratta vengono portate qui, oppure che arrivano per loro conto in qualche maniera e vengono poi, come dire, invece inserite nei meccanismi della tratta e quindi della prostituzione. Ed è un argomento che credo ci debba stare a cuore. particolarmente. Poi ringrazio particolarmente, oltre a tutti gli operatori, dei professionisti dei settori, i tutori, perché chiaramente qui si tratta di mettersi in gioco personalmente con le proprie famiglie per quello che riguarda seguire questi ragazzi, cosa che dà sicuramente un grande, anche credo anche una soddisfazione di aver fatto di aver preso un impegno personale profondo, ma chiaramente volevo capire quanto poi a volte può accadere che qualche tutore dica alla fine non ce la faccio, perché ci sono delle situazioni complesse, e quindi chi li sostiene, cioè diciamo esiste, come per quello che riguarda gli psicologi, gli psicanalisti, poi qualcuno che coordina e che dà un punto di riferimento superiore a tutto questo quando ci sono delle difficoltà. Ultima cosa, prima il consigliere Picciocchi parlava di risorse. Chiaramente le risorse sono quelle dello Stato, sono quelle che vengono, è la prefettura che poi in gran parte gestisce questo, e ogni tanto arriva qualche indicazione che non tutti ottengono, ad esempio il pocket money, perché ci sono dei ritardi da parte della prefettura oppure ci sono dei problemi con la distribuzione. Volevo sapere niente com'è la situazione più in generale su questo, se vi risultano dei casi. Grazie.
Grazie, do la parola al consigliere Maresca.
Grazie Presidente, grazie Assessore, grazie ovviamente a tutti gli auditi e a tutti coloro che si occupano di questa materia così importante per la nostra società, per la nostra città. Io ho alcune domande, soprattutto per quanto riguarda la formazione, che ho visto che è un tema molto importante su questo settore, è un tema di integrazione anche, un tema che poi fa un po' da spartiacque per quanto riguarda l'inserimento, come si inseriscono diciamo i minori non accompagnati nel nostro territorio. E visto che noi appunto siamo rappresentanti dei cittadini genovesi, quindi siamo consiglieri comunali che abbiamo comunque il dovere anche di capire come quali strumenti sono messi a disposizione di chi poi va ad integrarsi con i cittadini genovesi di cui noi abbiamo la responsabilità da un punto di vista della salute, dell'incolumità, appunto dell'integrazione. Volevo sapere se tra i corsi di formazione, e forse me ne scuso se non li ho letti, ci sono anche dei corsi giustamente importanti sull'educazione civica, sul rispetto, sulla Costituzione italiana, ovviamente sulla lingua ci sono, perché io ritengo, e non mi occupo di questa materia, premetto che è tutta un'altra, faccio tutt'altro nella vita, mi occupo di altro, però come senso di responsabilità che io sento nei confronti dei cittadini genovesi è quello di anche tutelare l'integrazione, tutelare il rispetto reciproco tra i popoli, e credo che queste materie debbano essere propedeutiche poi a tutto il resto che è molto importante, la formazione lavorativa, l'inserimento nei percorsi di lavoro, la lingua, però ritengo che in primis l'educazione, il rispetto per le nostre regole, per le nostre leggi, per la nostra Costituzione e l'amore anche per un paese che potrà diventare magari in futuro il loro paese sia fondamentale. Quindi volevo sapere se ci sono corsi di questo tipo, quindi sull'educazione civica, sulla Costituzione e sulle leggi, anche magari qualcosa, appunto educazione civica ovviamente in uno spettro più ampio, che si parla anche magari di leggi che derivano dalla fonte primaria che è la Costituzione. E poi volevo sapere qualcosa di più che mi è molto interessato, che è un progetto derivante dal Ministero, che sta portando avanti il Ministero con il Comune di Genova e con altri comuni italiani probabilmente, qualche notizia in più sull'hub di cui ha parlato l'assessore Lodi. Volevo sapere di cosa si tratta, quali condizioni ci sono, i costi eventualmente, se i costi sono a totale carico del Ministero oppure il Comune di Genova deve integrare ovviamente delle risorse, e sapere appunto se è un modello che è già attuato oppure non ancora. in altre città italiane, oppure starà per essere attuato, perché quello credo che possa essere uno strumento che consente appunto una migliore integrazione probabilmente all'interno appunto del nostro territorio. Quindi io diciamo che mi fermo qui e mi eventualmente avvalgo dei prossimi minuti per ulteriori domande. Grazie.
Do la parola nuovamente al consigliere Picciocchi.
Allora, volevo sapere se rispetto alla situazione di questi ragazzi si considerano anche percorsi di affidamento familiare. E poi volevo chiedere, questa è una curiosità, sono per la stragrande maggioranza maschi, no? Questi ragazzi, le femmine ci sono e in che quantitativo? Non lo sapevo. È una domanda che mi interessa, grazie.
Do la parola alla consigliera Centofanti.
Grazie Presidente. Ma io intanto volevo ringraziare gli auditi, perché veramente stamattina abbiamo avuto uno spaccato completo sul tema, dove differenti organizzazioni e mondo del volontariato no profit hanno espresso il loro punto di vista e il loro mestiere in qualche maniera, che credo che sia proprio il punto di vista da dover utilizzare rispetto a questa problematica. Ora, sul dibattito pubblico sulla sicurezza, i minori non accompagnati tornano ciclicamente nella cronaca, no? E generalmente arrivano come problema da contenere. Provvedimenti, strette emergenziali, richiami ai rimpatri e alla devianza, però rischiano, secondo me, di oscurare un po' una dimensione fondamentale, cioè i minori non accompagnati sono prima di tutto persone che hanno dei diritti e anche dei doveri, ma soprattutto dei diritti. Io volevo anche un po' invitare a tentare di sostituire proprio la parola persone anche nel modo in cui noi abbiamo di parlare a volte, perché anche questo ci fa dare dei punti di vista un po' diversi. Allora, in questo senso mi piace tantissimo l'invito che è stato fatto a costruire, scusate, non mi ricordo il cognome, a costruire una specie di glossario, no? Dove, proprio perché siamo più interlocutori che devono affrontare un problema complesso, è importante definire dei parametri e un modo di parlare, identificare dei nomi e poi identificare anche degli indicatori. I numeri che sono stati detti oggi già ci danno un'indicazione ed è bene partire da quelli, perché probabilmente tanti casi sensazionalistici si ridimensionano intanto un po'. Però un linguaggio comune è importante ed è importante per definire dove vogliamo andare. Secondo me l'obiettivo sarebbe quello di rendere queste persone quelli che vorrei chiamare i nuovi cittadini. È innegabile che la nostra città abbia bisogno di forze giovani. Siamo la città più vecchia, non voglio dire del mondo, ma d'Europa sicuramente. Abbiamo un problema di denatalità enorme. Dobbiamo guardare a queste persone come a nuovi cittadini. E quindi in quest'ottica l'approccio deve essere assolutamente positivo. Quindi ben vengano le integrazioni tra scuola, mondo del lavoro, formazione, in un percorso integrato con dei denominatori comuni. Abbiamo parlato tanto di formazione e concordo sul fatto che il tema sia molto importante. Per quello che so io, le scuole cosiddette di italiano non insegnano solo l'italiano, ma attraverso gli insegnanti, attraverso la comunità, attraverso l'incontro, testimoniano un modo di essere cittadini, un modo, una cultura che non si insegna solo leggendo la Costituzione, perché sarebbe forse anche più semplice, ma non funziona così. Quindi credo che sia importante in quest'ottica il rapporto con i municipi, perché dovrebbero diventare un po' il tramite affinché questi ragazzi possano vivere nei territori dove sono, delle attività. È stato citato l'attività scout, qualcheduno ha citato come auspicio i teatri. Cioè devono stare in mezzo alla gente, perché è dalla gente, dalle comunità che andranno a vivere, che imparano la cultura italiana, non solo l'italiano, che per l'amor di Dio è fondamentale per capirsi, ma la cultura italiana arriva dopo, dopo che c'è una trasmissione tra persone. Il lavoro dei tutori forse, mi permetto di dire, gli andrebbe dato molta evidenza, un po' per cercare altri volontari, la percentuale di quanti ragazzi sono seguiti da un tutore in effetti è molto bassa, e mi sembra di capire che invece i ragazzi che vengono seguiti da un tutore hanno una percentuale alta di esito positivo, quindi la strada ce l'abbiamo già davanti, bisogna aumentare il numero dei volontari. Forse il comune si potrebbe impegnare per una campagna anche comunicativa in tal senso, i municipi, perché no, mettere un po' di avvisi. Ci sono tante persone che sono in pensione che hanno delle ampie risorse di tempo che potrebbero dare una mano, perché no, potrebbe essere un obiettivo futuro. Mi tengo i minuti per dopo, perché in base alle risposte che ho, alle domande che ho sentito prima, forse avrò qualcosa da dire. Grazie per intanto.
Do la parola. Non ci sono altri interventi, allora do la parola alla assessora.
Grazie, poi magari chiedo sia ai tutori, perché sono state fatte delle domande magari anche a chi è l'ufficio scolastico, ai tutori, quindi poi ovviamente su quello lascio la parola. Allora, intanto volevo precisare, parto dal consigliere Picciocchi sul tema della stabilizzazione. In realtà non è così, perché noi abbiamo, lo dicevo all'inizio, un allarme, nel senso che sono girati a Genova nel 2025 753 minori, a differenza del 2024 che erano 498. Quindi facendo riferimento per esempio a degli anni di emergenza del 2022 che erano 811, stiamo ritornando in una situazione che ci preoccupa. E tra l'altro ieri in questo tavolo voluto dal comune con prefettura e questura, la questura è un po' balzata sul tavolo, perché questi dati, perché i minori non accompagnati non tutti passano dalla questura, possono essere intercettati, avere molti modi per cui poi noi li registriamo. Quindi adesso stiamo proprio aprendo una comunicazione diretta con questura, con tutti i dati nominativi eccetera, perché era un dato che ha fatto riflettere. E come dicevo, da agosto a dicembre noi abbiamo visto che c'è un'emersione maggiore rispetto al primo semestre, e devo dire che anche sui dati che vi ho dato sui primi tre mesi, da gennaio a marzo, sono già emersi 110, che in proporzione, se facciamo un po' una media, comunque portano a dei numeri molto alti. Poi queste emersioni, quindi il dato degli arrivi, dei passaggi, vuol dire che a volte devono essere riportati dalle comunità dei comuni limitrofi, a volte appunto non sono minori, perché poi c'è il tema anche, comunque c'è tutto il tema dell'elaborazione. Però stiamo affrontando un tema, e mi collega all'altra sua domanda, no? Cosa sta succedendo? La prefettura, appena siamo arrivati, ci ha annunciato che proprio il Ministero dell'Interno, perché lei sa che i flussi vengono gestiti dal Ministero dell'Interno, ha identificato Genova come porto sicuro in maniera più importante rispetto al precedente, a tal punto da chiedere al prefetto di attivare un hub. Voi sapete che a tempi c'era l'hub di via di Campi, che era a mio avviso uno strumento molto importante rispetto all'arrivo, che è stato di nuovo molto più cospicuo. Ora, a pensarla male, che da quando governiamo noi arrivano di più, ma è una battuta, però insomma abbiamo notato questa differenza di arrivi di pullman che la prefettura si è trovata improvvisamente a dover gestire da agosto-settembre con dei numeri importanti che ha dovuto sistemare come CAS, e sono dislocati in tutto il territorio, di cui però noi non abbiamo contezza perché sono dati che proviamo a condividere ma non ci vengono dati. Sono adulti Però sono anche famiglie, quindi i minori non accompagnati non sono, diciamo, minori non accompagnati, ma nella famiglia ci sono degli adolescenti che entrano poi nei percorsi, diciamo, di accoglienza. Quindi diciamo che noi, ed è stato chiesto alla prefettura di attivare un hub ad alcune città d'Italia, non a tutte, è stato chiesto proprio dal Ministero di trovare un luogo per aprire un hub in virtù del fatto che dovrebbero, diciamo, concentrare su Genova gli arrivi come in altre città. E la prefetta ovviamente ha difficoltà a trovare luogo perché, come voi sapete, è già una difficoltà di suo aprire le comunità, quindi è un tema. Noi come amministrazione comunale non abbiamo disponibilità, ovviamente massima collaborazione qualora la prefettura identificasse un hub. Quindi siamo in diretto contatto, credo che i flussi siano ad oggi più che un aumento di arrivi, una diciamo decisione del Ministero di orientare i flussi in una maniera. Mentre sui minori non accompagnati stiamo facendo una riflessione che si collega un po' al discorso delle domande della consigliera Alfonso. Allora, noi ieri abbiamo voluto questo tavolo proprio per portare questo tema, perché ovviamente noi non abbiamo gli strumenti, cioè a parte la Polizia Municipale, però voglio dire, non è detta, ma non abbiamo gli strumenti se non quelli del colloquio e rapporto con i minori che raccontano, oppure anche le comunità che raccontano. Allora, noi ieri siamo andati dicendo anche questa cosa, cioè a immaginarlo, ma mi riduco a fare un'immagine di pensiero, un sistema così evidenzia un'organizzazione alle spalle perché è troppo organizzato, no? Però è chiaro che su questo noi non possiamo intervenire, dire o fare ipotesi, no? Perché basta dire la parola tratta, ovviamente entriamo in ambiti delicatissimi. Allora, proprio ieri, per condividere la nostra preoccupazione, abbiamo chiesto questo tavolo e abbiamo capito che la Questura si è data disponibile a creare un'interlocuzione più strutturata, perché addirittura, mi pare a Modena, in una città, a partire dai raccolti delle esperienze degli operatori e delle che narravano magari di situazioni di tratto di esseri umani o di situazioni di sfruttamento minorile o di organizzazioni criminali, il percorso è stato talmente strutturato che ha portato a degli arresti. Quindi noi ci incanaliamo, non avendo alcune prove se non partendo da narrazioni, però abbiamo chiesto di entrare un po' più nel merito. E sul tema delle donne, ad oggi direi che c'è una ragazza, io ne ho vista una per ora. Una ragazza nel sistema SAI, due, mi dicono due, probabilmente mi manca l'ultima comunità. Perché è maggiorenne, ok, quindi va bene, quindi pochissime. Anche qui c'è un tema sulla tratta minorile di donne, sulla quale io continuo, anche per me è un tema a me molto caro, quello è un tavolo diverso, però il tema della tratta, un tempo c'era un tavolo, un'organizzazione molto proficua con la Questura, con proprio il nucleo diciamo mobile che si occupava di questo. Nel tempo si è andato un po' disperso, quindi noi su quello, sebbene appena dico la parola tratta, questi tavoli istituzionali saltano tutti dicendo assessore non può parlare di tratta se non è certo, io ora parlo di tratta perché temo che sia un fenomeno. Poi io spero che non sia, spero di avere torto, non so come dire, ma dato che quelle ragazzine, io continuo a dire, che vedo per strada, in molte strade, mi sembrano tutto meno che maggiorenni, molte, e allora penso che a occhio c'è un tema. E quindi noi adesso formalizzeremo, perché ho capito che se non formalizziamo rimaniamo nel limbo, dove chiederemo rispetto agli strumenti, perché addirittura noi abbiamo chiesto un sistema che quando i ragazzi vengono intercettati ci sia una messa a sistema dei cellulari delle loro rubriche, come si faceva un tempo sulle donne vittime di tratta, perché dai cellulari incastrando usciranno ad un certo punto gli stessi nomi, punto interrogativo, perché quello è un elemento investigativo. Allora su questo, per tutelare i ragazzi, abbiamo anche suggerito degli strumenti che erano strumenti che venivano portati avanti dal nucleo precedente. Quindi su questo abbiamo capito che dobbiamo andare a formalizzare queste richieste, vista la delicatezza, e sia nell'ambito della tratta cercheremo di riattivare quella collaborazione, quel gruppo che lavorava molto, anche utilizzando strumenti di questo tipo delicatissimi, fino ad arrivare a occuparci di come e perché arrivano in maniera così organizzata gli stessi giorni all'assessore. Anche perché non vi sfuggirà che quando si dice emersione, cioè bisognerebbe anche capire da quanto sono a Genova, da quanto tempo c'è dall'emersione, perché in realtà se non arrivano pullman, se non arrivano sti ragazzi, da dove arrivano? No, perché poi ora uno possiamo anche, poi mi collegherò anche ai suggerimenti di Defense for Children. Quindi è chiaro che noi andiamo a un tavolo dove ci aspettiamo che chi dovrebbe avere più chiaro il quadro anche del movimento, come diceva così ai Picciocchi, ce lo diano, perché è anche una condivisione anche di informazioni. La retta più o meno sono 79,9 al giorno in tutti e due i sistemi SAI emergenziali. Sul tema dei finanziamenti c'è stato un grandissimo ritardo rispetto alla copertura degli emergenziali, su cui noi eravamo molto preoccupati. Poi, grazie all'azione di ANCI nazionale, di ANCI, di tutti i sindaci, c'è stata una pressione tale per cui sono poi stati, diciamo, mano a mano stanno arrivando i soldi pregressi. Ricordiamo che i comuni agiscono e poi il ministero paga dopo, quindi è chiaro che se noi non arrivavano questi soldi diventava un problema. Poi verso fine anno c'è stato un recupero. Ecco, ci manca la copertura ad oggi del 2025. La copertura del 2025 sono 4.511.000 ad oggi, quindi speriamo che, perché siamo sempre, diciamo, in sovraccarico. Poi abbiamo tutti i finanziamenti progettuali legati al fondo ministeriale, diciamo, del fondo migratorio sull'immigrazione, dove vengono, diciamo, appoggiati tutti i progetti. Allora, la data della permanenza media è più o meno, cioè tendenzialmente è stato detto, diciamo che i ragazzi arrivavano in media più verso i 16 anni, emergevano. Oggi abbiamo un'emersione, diciamo, quindi direi che mediamente siamo dei 2-3 anni, però abbiamo questo fenomeno che porta a una permanenza maggiore. Dunque, la consigliera Alfonso mi ha chiesto delle donne, ho risposto. Ecco, sulle tutori, magari risponde appunto l'Associazione dei Tutori Riuniti sul tema dell'appoggio ai tutori. Quello che noi abbiamo fatto per quanto riguarda noi, ma poi mi collegherò anche al tema della coprogettazione in questo senso, che poi era un po' quello che portava a Defense for Children, noi abbiamo iniziato comunque a vederci. Cioè, nel senso che può essere un sostegno istituzionale, però regolarmente abbiamo iniziato a vederci con, diciamo, coloro che fanno le scuole italiano, più la rete dei tutori, più chi si occupa di minori non accompagnati, per iniziare a scambiarci con l'assessora Bruzzone, cioè un po' di esperienze perché questo ci dà anche un po' l'orientamento per dire come ci muoviamo. Sul tema più complessivo del sistema invece io dico ufficialmente qua, forse non l'abbiamo mai detto, che nell'ambito della coprogrammazione avviata col terzo settore in termini ampli abbiamo poi deciso che partiranno e ci saranno degli avvisi pubblici entro giugno di tavoli di coprogrammazione, e uno sarà proprio specifico sul tema immigrazione e quindi con le varie poi specifiche, però lì apriremo un tavolo che è un po' quello che dove, diciamo, gli esperti di questo ambito potranno presentarsi e dare la propria disponibilità a partecipare a un tavolo che, come sapete, nei tavoli di coprogrammazione vuole condividere e orientare l'amministrazione sugli obiettivi di accoglienza del sistema. Questo è un po' anche un annuncio che faccio oggi, perché è stato poi elaborato, perché uno dei tavoli di coprogrammazione era sicuramente sull'immigrazione. Noi la mettiamo insieme, guardate, perché tra la regolare e l'irregolare, l'accoglienza in stato emergenziale e il tema di accoglienza in senso più ampio, noi andiamo tanto a fare le specifiche rispetto alle competenze, quindi poi partiranno delle coprogettazioni mirate, però noi dobbiamo darci un'ottica di sistema. Un'ottica di sistema legata a una politica che io ci tengo a sottolineare, questa volta non l'ho fatta all'inizio, lo faccio alla fine, che noi siamo contenti che comunque in queste storie i minori non accompagnati, le persone richiedenti asilo rimangano qui a Genova. Cioè, per noi non è un elemento di cui ci occupiamo solo come una questione di pesantezza. Chiaro è che come dire, su questo stiamo muovendo pensiero, per cui secondo noi un tavolo di coprogrammazione centrale pone intanto il comune rispetto a tutte le realtà proprio comunali, a coloro che sono esperite in questo, di fare il punto su quelli che saranno gli obiettivi politici in questi 4 anni e più che ci rimangono, e da lì poi partiranno tutti i tavoli di coprogettazione. Mi collego anche a quello che è stato detto a Defense for Children, perché noi pensiamo che sia giunta l'ora davvero di avviare una sorta di definizione di un manifesto dell'accoglienza a Genova, tratteggiando quelli che sono, partendo dall'idea che noi vorremmo esprimere questo, perché già alcune città limitrofe come Milano e Torino ci stanno rubando l'idea dell'hub, allora prima che ce la rubino tu, e anche dell'ambulatorio, e quindi dato che siamo così vorremmo provare a portare a casa, a parte gli scherzi insomma, quindi credo che al fianco del tavolo della coprogrammazione ci sia la necessità proprio di dare un indirizzo politico però un po' definito su questo. Proprio per questo speriamo a giugno, se non ce la facciamo a settembre, ci sarà un grande evento dove noi racconteremo e faremo raccontare ai ragazzi le loro storie. Perché pensiamo che, dato che gli loro educatori sono un po' timidi, magari i ragazzi lo saranno un po' meno, ovviamente scherzo, ma abbiamo scherzato tutto il tempo perché ho trovato storie davvero pazzesche di persone, di ragazzi incredibili, penso che sia importante tanto dare a loro protagonismo e raccontarsi e anche chiedere a loro che cosa, e chiedere proprio ai ragazzi che cosa noi possiamo andare, anche cosa si aspettano che cambi in questa città. Vado avanti con, perché ho provato a mettere le cose sulle risorse, allora ritardi, ora non mi ricordo più, forse il consigliere Picciocchi ha chiesto questo, allora le risorse in ritardo tendenzialmente sono per il sistema emergenziale rispetto ai setting emergenziali, sul tema soprattutto diciamo pagamento eccetera, tutto ciò avviene prevalentemente nei CAS, nel senso che c'è proprio un ritardo di rapporto tra prefettura e enti, e sappiamo che per esempio ci sono dei lavoratori che non ricevono lo stipendio nel CAS di Camaldoli, per quanto riguarda le strutture comunali non c'è questo tipo di problema, è un sistema che evidentemente ha una sua fragilità. Allora, sul tema dell'educazione civica, allora consigliere Maresca, dunque intanto questi ragazzi vengono inseriti in una comunità che diventa una famiglia, quindi sono anche responsabili ovviamente di affiancarli per fargli capire dove sono arrivati, quali sono le minime regole. Uno degli ingaggi degli educatori è proprio insegnare le regole, un po' come succede ai nostri figli, chiaramente prendendosi il pezzo prima devono arrivare. Poi c'è la scuola, dove l'educazione civica la fa la scuola, quindi non come dire, la scuola, cioè tutti i luoghi formativi. Sicuramente il civismo, che però servirebbe a tutti, perché penso che i nostri giovani in generale, a tutti gli adolescenti, sia un tema importante, anche la Costituzione. Il problema sapete qual è? Ora lo dico in maniera provocatoria: se istruiamo tanto i giovani ancora di più sulla Costituzione, scopriranno che hanno anche tanti diritti che oggi non sono rispettati, come questi minori non accompagnati o comunque chiunque vuole l'accoglienza. Quindi io anzi auspico e cercheremo di accompagnare, per esempio anche con la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che tanti anni che avevamo chiesto, cioè non solo dei luoghi di istruzione e formazione dei giovani, ma ai giovani dobbiamo dare la partecipazione civica ai processi, perché se no li facciamo, li spieghiamo come funzioniamo e poi continuiamo a funzionare da soli. Quindi credo che il rapporto con i municipi che è già iniziato sia un rapporto fondamentale anche per iniziare nel piccolo a lavorare nelle istituzioni. Il mio sogno è che un minore straniero non accompagnato nel suo percorso di autonomia venga eletto in qualche istituzione, Abbiamo già delle persone con percorsi che però sono sempre percorsi molto di ricongiungimento, di nascita addirittura nella nostra città, sfido il terzo settore ad accompagnare questi ragazzi perché davvero arrivino a rappresentare, perché sarebbe molto significativo e sicuramente porterebbero delle competenze che nessuno di noi direttamente ha. L'hub, lo rispiego, sono 20, una struttura da 20 posti. Gli hub, come lei saprà, essendo che poi ha anche governato precedentemente, sono strutture dove viene una struttura diciamo emergenziale, nel senso che interviene nell'emergenza dell'arrivo dell'emersione in una con uno staff che riesca sia dal punto di vista sanitario ma dal punto di vista sociale a aiutare a capire il ragazzo che problematicità porta, perché spesso non tanto adesso con queste emersioni, ma noi ricordiamo quando c'erano gli stranieri, cioè i richiedenti asilo che arrivavano con patologie importanti anche della pelle, scabbia, cioè arrivava una serie di problemi che se vengono chiaramente emergono subito è importante. Qui con le emersioni abbiamo meno problemi, però il problema della dipendenza da sostanze è per esempio un problema, quindi se il ragazzo dopo un po' di giorni sta lì e si capisce che fa un'assunzione continuativa di sostanze oppure perché non le assume sta in overdose, cioè in overdose, in astinenza, così è un luogo di osservazione, per cui anche il rapporto con ASL e con gli ambulatori che abbiamo eccetera sarà fondamentale. Quindi è un luogo di altissima professionalità, per cui noi abbiamo chiesto 1,2 milioni per 2 anni al Ministero, capendo quindi che è una cosa così, ovviamente appena Partirà questa cosa, ci sarà una coprogettazione per l'affidamento di questo servizio, quindi un bando pubblico dove le professionalità verranno ovviamente valutate. C'era un'altra cosa che mi ha detto, scusate, perché... l'affidamento familiare, allora, è uno strumento che non è precluso, ma le situazioni sono talmente complesse che la richiesta di... affiancamento non è un affidamento, non è uno strumento che non si può applicare, però per noi la comunità risulta il sistema in questo momento più tutelante per i minori, anche perché abbiamo delle età molto avanzate, quindi stiamo parlando ora iniziamo dai 13-14, però stiamo parlando di 15-16 anni, quindi il tutore e il mentoring per quanto riguarda la parte successiva sono comunque due figure adulte di riferimento che diventano un po' una sorta di appoggio proprio su questo, quindi che non c'è l'affidamento, ma in realtà è un affidamento di persone. Poi mi ha detto un'altra cosa, io voglio fare una riflessione su questo. I dati della rilevazione, un dato molto preoccupante, i dati della rilevazione degli stranieri non accompagnati, dei senza dimora, ha dato un primo dato su cui noi speriamo che arrivino tutti i dettagli, dove praticamente il 49% di un incremento pazzesco a Genova di persone senza dimora lo segnano le persone straniere. E un 49% di 800 più o meno sono quasi 400 persone, che vuol dire che il nostro sistema delle persone senza dimora è più o meno traghetta sempre sugli stessi numeri, ma abbiamo e che ci è già stato segnalato come indicatore dal terzo settore. Allora qui temiamo che proprio non stia funzionando il sistema dei CAS, perché non è che temiamo, lo sapevamo abbastanza, però questa è una conferma, cioè le persone che basta un niente, basta un piccolo lavoro, escono dal sistema di accoglienza, poi ovviamente non riescono a tenere barra su quello che è la loro vita e quindi poi finiscono in strada, che vuol dire che magari hanno un piccolo lavoro ma non hanno un luogo dove andare. Immaginate 400 persone per me sono un'emergenza sociale. Adesso noi attiveremo un approfondimento di questi dati, speriamo che ci arrivino, speriamo che ci dicano dove li hanno visti, dove li hanno contati, perché questo sarà importante, dove sono dislocati. Chiaro che è un dato significativo su cui dovremo prestare attenzione, perché qui, scusate ma mi permetto di dirlo, il decreto Cutro invece sul sistema degli adulti ha dato una mazzata enorme, quindi riducendo anche l'importo della retta e i servizi che sono compresi nella retta, e dando questo chiaramente diventando un dormitorio piuttosto che un luogo dove gli enti fanno quel che possono, ma ovviamente le risorse sono veramente poche, poi c'è una dispersione di queste realtà che vanno a cadere e quindi creano disagio importante. Per cui su questo non abbiamo ancora i dati, perché ci devono dare i dati più specifici, però andremo a riflettere. Sulla dislocazione, che era un altro tema, le comunità sono dove le avete messe voi fino a poco tempo fa, perché noi abbiamo riconvertito gli emergenziali in SAI, però erano dislocate e più o meno vanno da Pegli, zona Campi, centro-ovest, centro, via Sarotti, via Cesarea, zone così, fino ad arrivare alla Bassa Val Bisagno. Che c'è un po' da Ponente, Pegli, Multedo, fino ad arrivare alla Bassa Val Bisagno per poi andare su e si arriva a Campi. Quindi c'è sicuramente una concentrazione, però abbastanza, perché sono 19, non è che sono 3500. In centro storico non ce n'è, ad oggi a me non risulta in centro storico, quindi anche questa cosa che sono tutte in centro storico non ce n'è, però sono secondo me adeguatamente distribuite. Adesso col bando che è stato aperto per i posti SAI potrebbero esserci delle novità di comunità che chiedono di essere inserite. Io devo dire che sia per il numero contenuto dei ragazzi, sia per la dislocazione, a me sembra che siano molto nel tessuto e anche molto ormai inserite, quindi non ho trovato difficoltà in questo tipo. Sul tema della formazione, vado alla fine, che l'ha trattato il consigliere Maresca e non mi ricordo, forse appunto il consigliere Picciocchi, mi pareva anche la consigliera Centofanti, allora l'ufficio scolastico ha espresso le complessità. Noi abbiamo il tavolo del lavoro che è stato avviato appunto dall'amministrazione precedente ed è stato integrato in maniera molto forte dall'ambito delle rappresentanze del welfare, perché deve essere molto sintonizzato. Qui abbiamo però molto bisogno della regione, perché ricordo che la formazione professionale e i criteri per accedervi e la facilitazione a tutto questo non è di competenza comunale. Quello che però noi siamo già in atto di fare è che abbiamo chiesto un appuntamento all'assessora Ferro, perché è molto importante, avendo anche già ascoltato un po' le questioni dei tutori eccetera, abbiamo tutta una serie di questioni molto pratiche che vorremmo, basterebbe poco per riuscire anche a velocizzare alcune questioni. Sulla proposta di fare un tavolo istituzionale, io dico che quello di ieri era il primo passaggio. Devo confessare che non è che ho trovato un grande entusiasmo su questo percorso, lo dico perché io faccio il mio, però ecco, è difficile, io guardo l'ASL che era presente, non chiedo a loro nulla, però la difficoltà è proprio che appena si fanno tavoli di questo tipo ognuno va sulla difensiva, no? Io devo dire che il procuratore per esempio ha sottolineato la difficoltà che fanno oggi con i carceri minorili, che un tempo erano luoghi educativi, ma questo è un dato nazionale, confermato che sono pieni di ragazzi, fanno fatica a svolgere il ruolo educativo, e quindi, come dire, meglio che non arrivino lì, è meglio che lo facciate voi il ruolo educativo. Ma voi capite che se nel sistema i pezzi che dovrebbero essere quei pezzi educativi poi vengono meno, non è che poi l'ente locale possa fare tutto quello che non possono fare gli altri, perché noi potremmo addurre molte motivazioni, per cui non abbiamo un euro sul tema che va oltre l'accoglienza, cioè non c'è un sistema nazionale che ci sostiene su altre attività, sono tutte risorse proprie. Però non desistiamo, cioè ieri è stato un primo tentativo, non è andata male, non è andata neanche benissimo, però pensiamo che dobbiamo insistere su questa cosa. Quindi, rispetto a quello che gli enti ci hanno chiesto, noi continueremo a portare i nostri dati, le nostre cose che ci sono, ha ragione Fast for Children che forse vanno messe a sistema, perché i nostri dati, ora io non voglio tenervi qua, ma i dati tutti dove sono, quanti sono, cioè insomma i dati ci sono, giustamente però il tema è non tanto per conoscere, controllare, ma per capire. A me serve molto però questo lavoro, perché ora quando uno mi dice il centro storico c'è pieno di, io sono informata, posso rispondere, non è così, oppure posso, cioè i dati sono quelli che ci salvano anche nella narrazione. Però credo che il passaggio successivo, ieri era un tavolo molto istituzionale, potrà essere quello di dire al prefetto, la ringraziamo molto per ieri, possiamo allargare magari come quello sulla violenza di genere, dove tutti si rilassano un attimo e non c'è tentativo di dire tu non fai, ma arroccarsi a dire io faccio e sono a posto, ma invece provare a scrivere questo protocollo che dovrebbe essere il luogo, e quindi aprirlo come quello sulla violenza di genere, alla parte centri antiviolenza, cioè alle competenze di città. E se lo fa il prefetto, a nostro avviso ci dà anche un po', come dire, una formalizzazione, ci permette anche una facilitazione dei rapporti con gli enti, che ovviamente hanno tutti difficoltà di personale, tutti difficoltà di ogni tipo, però sottolineiamo che anche noi ce le abbiamo, ma pensiamo che con quello che c'è bisogna provare a fare meglio. Scusate, faccio solo un guardo. Mi pare di aver risposto a tutto, se ci sono cose di cui non ho risposto, sono a disposizione.
Se i tutori volevano integrare, Costella di Defense for Children. Scusi un attimo, allora Macciò dei tutori.
Per quanto riguarda il supporto che hanno i tutori, diciamo, rispetto alla loro attività, non è molto, diciamo. Vengono formati dal garante regionale con un breve corso. Oggi ci sarà l'ultimo incontro dell'ultima edizione, diciamo, della formazione tutori, che si è svolta in tre mezze giornate. Dopodiché il tutore viene nominato dal Tribunale dei Minori e affiancato a un ragazzo successivamente, con qualche difficoltà, e come dicevo, in questo momento abbiamo un corso, una collaborazione con il Tribunale, per accelerare questo processo, perché nell'albo ci sono molti tutori che attendono una nomina. Dopodiché, diciamo, l'attività del tutore si svolge in collaborazione, deve svolgersi in collaborazione con la comunità ospitante e con gli assistenti sociali. Non esiste un supporto psicologico previsto, diciamo, a livello istituzionale. La nostra associazione ha al suo interno alcuni psicologi e quindi offre un appoggio di questo tipo, e anche un gruppo di automutuo aiuto in cui ci raccontiamo un po' le esperienze, ci confrontiamo su quello che stiamo facendo, su come cambia la situazione dei ragazzi, e quindi ci sosteniamo in questo senso. E certamente, diciamo che si potrebbe fare qualche cosa per appoggiare un po' la figura del tutore, che svolge un ruolo sicuramente prezioso, come dicevamo prima, ma anche coraggioso, perché non si tratta di un'attività di volontariato qualsiasi, si tratta proprio di confrontarsi a livello umano con un adolescente che ha già fatto un processo di autonomizzazione, anche quando è molto piccolo, anche quando arrivano da 13 anni, il distacco dalla famiglia ha già comportato per loro un processo di autonomia forzata, ma che rende difficile poi l'impiego anche di strumenti come l'affido, che intanto per l'impegno che richiedono hanno chiaramente una platea differente, cioè la richiesta, la disponibilità è molto ridotta rispetto a quella che può essere invece un affiancamento come quello del tutore. Mi riferisco in termini di numerici degli affidatari, mentre il tutore, insomma, può offrire un affiancamento non troppo invasivo per diciamo questi ragazzi che hanno già, ripeto, affrontato una separazione, un distacco dalla famiglia.
Grazie. Do la parola a Costella di Defense for Children.
Grazie Presidente, solo due o tre puntualizzazioni. Una, rispetto all'assistenza e l'accompagnamento dei tutori, è una questione fondamentale. Sappiamo che avere un tutore per un ragazzo cambia da così a così la situazione, quindi appoggiare i tutori vuol dire fare una politica proattiva anche di prevenzione rispetto alla sicurezza, tutto quanto, cioè davvero è un punto centrale. Come organizzazione, noi con risorse nostre in questi anni abbiamo mantenuto aperto sempre uno sportello socio legale di appoggio ai tutori e ai mentori. Cioè, quindi un tutore, se ha una difficoltà da noi, è potuto sempre venire in questi anni. Non abbiamo mai avuto nessun supporto da parte dell'amministrazione, è una cosa che abbiamo gestito con risorse nostre, e in più abbiamo continuato a lavorare con la comunità cittadina sulla transizione, quindi sulla formazione dei mentori. C'è una vera e propria comunità di mentori che sono a volte ex tutori, che a volte diventano poi tutori e comunque si occupano di questa questione della transizione. Quindi c'è stato un impegno, diciamo, nell'accompagnamento, ma deve essere un impegno di carattere istituzionale. La formazione deve essere più qualificata, cioè deve diventare una formazione permanente, e questo dobbiamo farlo capire alle istituzioni competenti che vengono indicate dalla legge 47. Questo rispetto alla tutela, c'è tanto da fare. Cosa? La questione, voi sapete che ieri è stato approvato un regolamento a livello di Europarlamento con delle restrizioni molto forti e delle misure rispetto alla deportazione anche di minorenni stranieri. Quando dicevo che Genova può essere un'oasi rispetto a questa situazione, lo dico davvero, perché sia a livello nazionale che a livello europeo ci sono invece movimenti in altra direzione, quindi è particolarmente politicamente importante, e anche questo è un appello a tutte le forze politiche presenti in questa amministrazione. Cioè, a un certo punto non possiamo parlare di minorenni stranieri solo quando c'è un'emergenza o una contingenza, cosa che è stata fatta. Dobbiamo parlarne in termini di sostanza politica. Quindi quando parlavamo di quegli indicatori, di quel lessico comune, l'appello è alle forze politiche di costruire anche un'analisi e una strategia rispetto a indicatori che possono essere condivisi, perché altrimenti rimane tutto frammentario. Ultima cosa, tra le tante che sollecitate, la questione della tratta. Noi sappiamo che la tratta è proporzionale a una mala gestione dell'accoglienza, cioè a parte il fenomeno criminale, noi con un'accoglienza malata e fatta male rendiamo le persone fragili e vulnerabili ai fenomeni di tratta. Questo ormai è comprovato, quindi quando parliamo di trafficanti, di tratta e di violazione, stiamo parlando di quanto è forte il nostro sistema nel poter garantire tutela alle persone, in particolare ai minorenni. Ultimissima cosa davvero, la questione dei numeri e dei CAS. Noi dobbiamo in questa amministrazione esigere, no? E lo so, comprendo bene la difficoltà denunciata dall'assessore nel riuscire ad avere una politica, diciamo, che possa avere dei risultati. Però noi come amministrazione dobbiamo esigere da prefettura e questura una conformità rispetto alla nostra legislazione, non perché siamo degli hippie o perché ci piacciono i minorenni stranieri, perché ci sono delle leggi precise che devono essere rispettate dalle istituzioni competenti. Quindi l'impegno, e mi rendo conto della difficoltà, che noi chiediamo per l'amministrazione è di provare davvero a mettere in piedi un'azione per esigere dalle istituzioni che rispondano non solo in difesa, per garantire il proprio mandato nell'ambito della legislazione italiana. Perché la legge 47 non è un manuale tipo Heidi, no? In montagna. La legge 47 è una legge dello Stato. La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia è una legge dello Stato del 91. Noi dobbiamo chiedere a questura, prefettura, garante, procura, tribunale per i minorenni una conformità rispetto a quanto prevede l'apparato normativo. La legge 47 è un sistema. Noi abbiamo provato anche a fare in diverse riprese un'azione di osservazione basata sulla legge 47 su Genova e sulla Liguria. Vi invito a dare un'occhiata al nostro sito e vedere come questa disposizione può essere realizzata. Il mentoring, diciamo, e la formazione dei mentori vuol dire avere dei cittadini che, oltre alla loro volontà, entrano in questa azione anche di esigibilità delle garanzie, specialmente per le persone straniere. Grazie.
Grazie.
Avevo chiesto qualche informazione sulla scuola, su come funziona le regole di ingaggio, le avevo definite ma ci siamo capiti. Poi volevo chiedere un'ultima cosa, invece quando ci sono, perché capita anche questo, sì, grazie, quando ci sono situazioni di minori refrattari a seguire i percorsi e che assumono, condotte di devianza, volevo capire come si agisce in queste situazioni, perché poi purtroppo devo dire che molte volte la gente arriva solo a questa parte negativa e non arriva la preponderante parte positiva di cui voi avete parlato questa mattina. Però è chiaro che non possiamo nemmeno disconoscere il bisogno di tutela che le persone hanno rispetto a queste situazioni. E dobbiamo trovare un canale di dialogo proprio perché poi queste situazioni vengano, anche strumentalizzate a detrimento del lavoro che si sta facendo. Quindi volevo capire in questi casi, come si agisce. Quindi minori che, si ostinano a rifiutare l'integrazione e l'inserimento nei percorsi che voi proponete e chiaramente anche minori che, ahimè, commettono dei reati, come si agisce in questi casi e anche qual è poi il rapporto con le strutture di riferimento. Grazie.
Sì. L'assessora Lodi.
Allora, dunque parto subito da questo, una domanda molto interessante. Bisognerebbe che, ed è per questo che ho chiesto il tavolo, ci fosse maggiore sinergia nell'affrontare queste situazioni, perché un conto è un ragazzo refrattario alle regole, che però sta nell'ambito educativo, e quello di cui accennavano era che su 85 ci sono questi 5 ragazzi, prima per Agorà, con cui hanno delle difficoltà di vario tipo, no? Quindi diciamo che la pesantezza educativa è un po' come nelle famiglie, che puoi avere un figlio particolarmente impegnativo, come puoi avere, no? Quindi finché si può, l'ambito educativo è lo spazio. Qual è il tema? È che se dietro ci sono altre cose, cioè disturbo psichico legato poi a tutta una serie di magari violenze subite nel viaggio, insomma una serie di cose, e il tema delle dipendenze, quindi da un ragazzo che fa uso di sostanze piuttosto che un ragazzo che magari è stato intercettato ma non abbiamo le prove, ha evidentemente dei giri, diciamo. Anche questo è un po' similare alle famiglie, però chiaramente con la complessità che qui la famiglia non c'è e abbiamo però l'ambito educativo. Qui abbiamo chiesto ieri, con la collaborazione che abbiamo con Regione Liguria, abbiamo ribadito con ASL 3 che sarebbe importante questa struttura, diciamo, intermedia tra il tribunale e tra il carcere e la comunità di accoglienza, che è questa struttura ad alta complessità che, ripeto, spero davvero Regione Liguria colga il balzo e faccia questo bando, perché anni, diceva il procuratore, che sono 14 anni che se ne parla, però bisognerebbe attivarla. Ci sono anche soggetti che hanno fatto proposte, perché questa sarebbe una soluzione, perché guardate, la refrattarietà solitamente è legata a complessità proprio anche di vissuto dei ragazzi, quindi cioè l'altro giorno io in una comunità dove sono andata ho trovato un sconcerto, perché un ragazzo che era uscito dal carcere minorile di Torino era stato riportato in comunità, aveva ancora i segni di un taglio nella gamba, infettato non curato. Ora capiamo che il sistema, cioè poi sto ragazzo che mi potete dire che può essere, ma sarà anche un po' arrabbiato, lo si sarà sentito anche un po' male di tutto questo, avrà anche avuto un male fisico di carico di, e questo lo hanno riportato in una comunità educativa che è partita con l'alert, perché aveva, io ho visto le foto, uno sguardo così aperto, nemmeno fasciato. Allora, queste sono però dinamiche, tanto per esprimere il caso estremo, particolari, dove però tutte le istituzioni devono anche un po' farsi carico del far sì che il ragazzo non soffra troppo più di quello che... Perché se io scopro, cioè vengo a sapere, anche se si sapeva, che il carcere minorile, dove di fatto anche il centro, diciamo, ora non mi ricordo mai come si chiama, quello di Passo Frugoni, no, il CPA, il centro di prima accoglienza, quello quando vengono arrestati i ragazzi, dove ci, cioè non riesce più a gestire questi ragazzi, sfasciano le celle. Ma perché? Perché il crack, voi sapete che oggi ha un tema, che quando vai in astinenza non c'è una sostanza come il metadone prima con l'eroina che ti può aiutare a sopportare, ma ci sono, mi spiegavano gli esperti, delle crisi che vanno molto governate, e in una cella non le governi, ma è una crisi che va governata, affiancata da operatori che ti aiutano a superare quella che ha un nome specifico, perché oggi parliamo molto di crack, e quindi questi ragazzi sono immersi in un sistema di quel tipo, magari hanno assunto sostanze, vengono messe in una roba così, come ai vecchi tempi, spaccano la cosa, quindi si rende più aspro, diciamo, l'atteggiamento. Vanno a Torino, vanno in un carcere dove mi dicono che sono, non sanno più dove metterli, gli educatori sono pochi e non posso fare niente. Appena possono, li rimettono sul territorio, arrivano le comunità educative che alzano le mani e dicono: noi non sappiamo come fare. Ma non perché, ma proprio perché parliamo di grandissime complessità. Quindi anche il tema dell'arresto. Io per esempio sono un operatore sociale da tanto, molte volte si diceva un tempo l'arresto quando ci sono plurireati, no? È già successo in alcune situazioni, può essere la salvezza, perché poi quando tu fai un reato dietro l'altro, poi alla fine se non riesci a essere fermato, la volta che accoltelli uno perché sei magari sotto sostanza, c'hai un coltello, questo magari muore, e te lo lì che la vita l'hai finita. Ma il tema del fermarli è con strumenti che gli permettono di fermarsi per poi ricominciare, non certo di tipo repressivo. Sicuramente le misure oggi anche sul sistema della giustizia minorile, io mi permettete, ma sono molto sul tema della repressione, ma non c'è un euro sul tema del recupero e della riabilitazione. Cioè è un sistema che purtroppo, nonostante a tutti noi qua è chiesto di occuparci dell'educazione, punta solo alla repressione tendenzialmente. Questo è anche un tema. che noi vogliamo porre all'attenzione, perché noi non vogliamo l'arresto come elemento repressivo, ma come strumento se serve in alcune situazioni per fermare. Vi faccio un esempio, mi colgo alcuni minuti, però per capire la complessità con cui gli operatori si muovono. Noi abbiamo avuto due ragazzi che, ingestibili in ogni dove, li abbiamo ad un certo punto messi in albergo con operatori che abbiamo dovuto rinforzare per la complessità. Questi ragazzi scappavano dall'albergo, non andavano a farsi, tornavano, insultavano tutti, minacciavano l'albergatore, noi chiamavamo le forze dell'ordine arrivavano, trovando i ragazzi a letto non potevano prenderli perché avevano presi solo in flagrante essendo minori, allora se ne andavano, appena se ne andavano ripartivano, andavano a rubare la qualunque, tornavano, gli educatori non sapevano più cosa fare, chiamavano le forze dell'ordine arrivavano, non li avevano accolti in flagrante. A un certo punto uno è stato ricoverato finalmente, colpista che non sapeva più cosa fare, gli educatori pure, in ospedale dove ha rubato la qualunque, appena si è ripreso un po', poi è uscito, ha preso un motorino, l'ha rubato, è tornato e l'abbiamo ripreso, ce l'hanno riportato, l'hanno riportato alla CEA, e noi l'abbiamo messo in albergo, fino a quando è andato a Savona. Al primo atto che ha fatto è stato arrestato. Allora, io dico, questo ragazzo è andata bene per lui, che o non è morto perché si è fatto così tanto che non, oppure, perché abbiamo anche casi in cui li prendiamo che sono in mezzo coma, oppure perché non li abbiamo fermato prima. Allora, la collaborazione e il rapporto sta nell'ottica che non è che noi vogliamo che sia represso, ma questo, tra l'altro, gli operatori in difficoltà, in grave rischio o incolumità, a un certo punto io ho detto, io ho scritto al questore tutto il weekend, ho i messaggi qua, questore abbia pazienza, io ora ho un problema di incolumità degli operatori. Gli strumenti noi non li abbiamo, cioè li abbiamo fino a un certo punto, però qui devono essere agiti gli strumenti di concerto, dove non si tratta il minore come una palla avvelenata della serie, perché solitamente poi ci rimane in mano a noi, ma si considera come un elemento di estrema complessità dove si prova a far sinergia. Dato che i numeri non sono altissimi, li avete visti, infatti poi dopo che avevo avuto un colloquio, alcuni passaggi, un po' la situazione è migliorata. Quindi lei ha proprio toccato nel segno, noi siamo molto preoccupati perché la complessità in questo momento noi riteniamo di non avere tutti gli strumenti, diciamo, adeguati. Però se tutti insieme continuiamo a parlarci, nell'ottica non di dire tu non fai, allora no, perché anche a me la questore mi dice, io assessore non ho personale, io non posso tenere il minore lì, io glielo devo accompagnare velocemente con il personale che levo dalla strada perché non ne ho, e allora però lei se li deve venire a prendere di notte. Io però di notte qual ho il problema? Che ai sensi dell'accreditamento c'ho un operatore, quindi operatore se ho due proprio, però se lascia la struttura e va a prendere minori mi lascia tutti i minori senza educatore. Anche io ho un problema di personale, che non è un problema di personale mio, ma è un problema legato alla norma che mi dà un accreditamento di quel tipo. Allora o tutti ci mettiamo nell'ottica di trovare dei modi per aiutarci, o non è che se gli altri non hanno personale, non hanno risorse, non hanno più, noi possiamo farci carico, ma non perché non vogliamo, ma perché abbiamo gli strumenti fino a un certo punto. Allora, se noi forzatamente ci investiamo perché ci crediamo politicamente, cercheremo di sostenere, aggiungo che rispetto ai tutori noi abbiamo dato la disponibilità a Defense for Children, alla rete, immediatamente con l'ufficio cittadini senza territorio, di andare ad affrontare subito anche le situazioni legali che erano quelle che poi facevano diventare matti un po' i tutori, quindi questo il rapporto lo abbiamo subito fatto. Però io sono molto preoccupata perché quei pochi casi, molto limitati, li conosciamo. Sappiamo chi sono, sappiamo dove vanno poi a finire, bisogna addirittura fare delle equipe multidisciplinari per capire cosa fare, però perché poi uno di quei ragazzi stava attendendo l'inserimento in una struttura per tossicodipendenti ASL, che ha tutti i suoi, ovviamente regione ha tutte le sue autorizzazioni, e nel tempo che doveva andare lì ha fatto la qualunque, no? Non credo che facciamo un buon servizio ai ragazzi, perché probabilmente fosse stato messo subito. Però siamo tutti vincolati da burocrazia, mancanza di personale, strategie affaticate, ecco, però questo lavoro credo che ci aiuti un po' tutti a prenderne consapevolezza e ognuno per la sua parte a migliorare.
Grazie assessore. Micheletti, dell'ufficio scolastico regionale.
E per rispondere al consigliere Picciocchi, dunque, per quanto riguarda la scuola, precisiamo che l'articolo 45 del DPR 394 del 1999 obbliga praticamente all'iscrizione di tutti i minori stranieri, soprattutto a maggior ragione se minori stranieri non accompagnati, in qualsiasi ordine e grado di scuola, in qualsiasi momento dell'anno scolastico, anche ad anno scolastico in corso. ogni scuola ha in nomina, ha nominato tramite il dirigente scolastico una funzione strumentale per l'accoglienza degli alunni stranieri, che ha come compito quello appunto di facilitare l'inserimento in tutti i vari percorsi e progetti della scuola, dell'istituto, e favorire quelli che sono i percorsi di alfabetizzazione. A maggior ragione dal 2024 col decreto legge 74 l'ufficio scolastico regionale può mettere in organico un docente di classe di concorso A23, cioè italiano per alloglotti, proprio con delle competenze specifiche sull'insegnamento dell'italiano per stranieri. Questo è stato implementato chiaramente nell'anno scolastico in corso e sarà ulteriormente implementato in quello che sarà il 2026, l'anno scolastico 2026-27, ma su decreto ministeriale, quindi siamo in attesa di questo decreto per riuscire a capire quale e quanto saranno l'implementazione di questo tipo di organico specifico. L'educazione civica, l'ha già detto l'assessore Lodi, è chiaramente presente in tutti quelli che sono le scuole delle istituzioni. A sostegno ulteriore dell'alfabetizzazione anche nei CPA sono previsti dei percorsi da più ore fino a 200 ore solo per l'alfabetizzazione. Si precisa inoltre che se il ragazzo viene iscritto a un percorso di primo livello per il conseguimento della scuola secondaria di primo grado, a questo punto anche in questo caso ha riconosciute le competenze sull'alfabetizzazione, quindi le competenze di livello, almeno di livello A2, riferito al CUCER. Spero di aver risposto, ma siamo sempre a disposizione.
Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la commissione.